Allora, lezione Eisman 14 aprile 2014. Allora, stavo pensando, l'aula sopra, ma quella non abbiamo internet, noi dobbiamo fare tutta la presentazione dei siti via internet. Come facciamo? Allora, improvvisamente ho pensato, facciamo nell'aula Fiorentino, è stato il primo pezzo dell'idea. Il secondo pezzo dell'idea è stata, ma allora facciamo un poster. Il terzo pezzo dell'idea è stata, ma diamogli uno slogan a questa cosa. Allora, e dopodiché è arrivato Gaetano che l'ha fatto materialmente con questa bella grafica, un po' presa qua e là, eccetera. Allora, ricordo a tutti che si entra ufficialmente in questo corso quando si ha la capacità di creare un proprio sito. D'accordo? Questo proprio sito è presentato mercoledì, dai 5 agli 8 minuti ciascuno, e in questo sito è tutto dettagliato, sapete benissimo le cose che noi aspettiamo di vedere ad oggi, quindi il sito, il concept, l'autoritratto in particolare, è una navigata intelligente su quello che voi avete fatto nell'occasione, d'accordo? Sia nella costruzione del sito sia qualunque altra cosa. Chi per qualche ragione di massima non ci dovrebbe essere, prego, e niente. Ho visto il catalogo, quando è la mostra?
Era venerdì, comunque è andata benissimo.
E quindi che mi ricordi?
Ci stai adesso, fino
all'ottobre. Ah, cerca di andarci, grazie. Prego, figurati. Allora, dove siamo? Cosa facciamo? Che sta accadendo?
Allora, ciao, stavo parlando di Fiorentino, ci sarà la presentazione
dei siti. Ah, dei siti, ecco. Se qualcuno di voi manca, si trovi l'alias, cioè Carla non c'è, Eride tutta Eride al 100% e come può Carla, questo è il concetto, ok? Lei è l'alias di Carla, questa è la tecnica, quindi chiunque è alias di un altro se l'altro non c'è, tutto viene presentato con il suo sito, è chiaro? Chi non c'è è fuori, è molto semplice, diventa per noi un auditore, il che ci fa molto piacere, ma è un auditore, non è un navigatore, d'accordo? Non esiste in quanto non informa, oppure io esisto in quanto informo, mi sembra così tautologico, mi sembra così semplice, e quindi abbiamo fatto questa cosa, siamo tutti molto contenti, ripeto, se volete invitare la vostra zia potete invitarla, se vi fa piacere, è una forma semipubblica, comunque vi comincia ad allenare all'idea che faremo in seguito, e poi la seconda grande buona notizia, dopo difficile e tormentata transazione, tra me, Gaetano e Rosetta abbiamo deciso di dare off a questo corso mercoledì 23. Non ci sarà corso, ok? Quindi chi va a Innsbruck non c'è bisogno che ritorna, può fare un lungo ponte che prevede tutto, praticamente Natale, Capodanno, Pasqua, 1° maggio, diventa una cosa meravigliosa. Quindi abbiamo deciso di eliminare il 23 e il 23 come giornata, ok? Poi però non burocratizzatemi con un'ansia terribile, nel senso che io non posso finire esattamente il 10 giugno, finirò qualche giorno in più, ok? Se vogliamo farlo, perché sennò diventa troppo sacrificato. Va bene? Ok? Ok. Allora, entriamo alla lezione di oggi. Allora, la lezione si riferisce a questo libro, di cui poi parleremo.
Sì. Ma la consegna di Telegram, lì sta insieme alla lezione, c'è comunque...
Che consegna hanno il 23? L'installazione viene rimandata, viene alla prossima data utile. L'avevo messa lì perché non avevamo deciso questa cosa. Viene demandata alla prossima data utile. Ok, allora. Quindi qua c'è tutto, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che tutto sommato è la cosa migliore da fare perché Perché questo? Perché? Perché io sono stato invitato a una lezione, a una conferenza a Vienna, a questa cosa qua, in cui sono, e la cosa abbastanza interessante è questa, che sono tutti, praticamente tutti eccetto architetti, ci sono pochissimi architetti e nessuno tra gli invited speaker. È una conferenza organizzata, ops, non è questo link, che link vado, dove vado? È una conferenza organizzata da una società che opera da tanti anni, che è una società che si occupa di system thinking e di cibernetica sostanzialmente, e quindi la loro programma è questo, Civilization at the Crossroad. È una cosa interessante, come keynote ci sono filosofi, economisti, manager, sistemisti, eccetera eccetera. Io sono l'unico, mi sono messo sta camicia un po' ecologica, mi sembrava il caso, e quindi sono l'unico architetto tra i keynote. Sono 2 o 3 giorni, ecco perché io tra l'altro non ci sono il 23, sono in partenza, quindi mi sembrava alla fine la cosa più logica da fare. Fate una piccola mission serie, se serve, così facciamo la cosa. Allora, oggi invece non abbiamo questo in programma, per questa ragione non ci siamo. Questo è abbastanza interessante anche per voi, perché io poi in linea di massima vi racconto quello che scopro in queste cose, cerco di metterle in circolo nei limiti del possibile. Ok, siamo questi. Allora, oggi facciamo la lezione su Peter Eisman, che detta così uno dice vabbè, in realtà è un tema che a noi sta parecchio a cuore e ci interessa, come dire, indagarlo con una certa profondità. Per chi sta facendo il corso, c'è anche qualche ospite, però per chi sta facendo il corso, noi siamo all'interno del secondo ciclo, siamo all'interno del ciclo dei vettori. Abbiamo parlato di che cosa sono i vettori, abbiamo parlato che sono un codice parecchio più intelligente rispetto al bitmap, abbiamo descritto questo mondo che scivola sulla superficie, abbiamo detto che i vettori sono delle entità, abbiamo visto che ai vettori si possono applicare un insieme di codici trasformativi di vario tipo, abbiamo anche detto a un certo punto che dopo questa idea dei vettori, come dire, descritti, siamo passati a quest'altra idea del fatto che possono essere essi stessi contenitori di una descrizione matematica, e soprattutto nella seconda parte abbiamo parlato molto dei layer, dei layer, aprendo nei limiti del possibile questo termine, questo significato, non soltanto agli aspetti, come dire, tecnici, in quanto può servire come sistema di rappresentazione di qualcosa che noi già conosciamo, ma anche come modo di cominciare a guardare il mondo. A proposito dei layer, noi avevamo fatto questi 3 livelli, noi avevamo detto che sono un sistema rappresentativo, sono un sistema, mi sembra che avevo detto, conoscitivo, poi me e soprattutto conoscitivo, rappresentativo, interpretativo e soprattutto progettuale, no? In qualche maniera noi possiamo guardare, performativo, no, come avevo detto, no, era una parola, generativo, nel senso che noi possiamo generare un mondo ad immagine e somiglianza della forza del concetto di layer. E vi ricordate che avevamo visto abbastanza architettura sotto questo aspetto, sia in senso negativo, come dire, sia, eccolo qua, l'avevo risegnato, vedete, sia in senso, propositivo, avevamo parlato di queste opere che erano la chiave, eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo congegnato sostanzialmente tutta un ambiente pronto ad accettare uno sguardo, perché questo noi facciamo, a un architetto contemporaneo significativo, in cui molti di questi concetti possono essere sostanzialmente le tre cose insieme, no? In qualche maniera lui in molti dei suoi lavori questa idea di un mondo vettoriale, chiamiamolo così, un mondo vettoriale, prende forma attraverso le scelte di architettura. O un mondo in cui il layer diventa un elemento, diciamo, sostanziale, diventa un elemento che fa, di cui lui dà forma attraverso la sua architettura. Questa impostazione, e quindi serve a capire che questa non è esattamente una lezione su Eisman, né esattamente una lezione non su Eisman, è un ibrido, nel senso che noi guardiamo, interpretiamo abbastanza Eisman sotto questa luce, gli mettiamo in particolare questa luce per illuminare una serie di aspetti. Quindi è tante cose insieme, è sì una lezione, è una lezione su Eisman, è una lezione che si inserisce nel nostro corso di Information Technology Architettura, è un sacco di cose insieme. E quindi in questa maniera è una lezione molto stratificata, ovviamente. La lezione come funziona? La lezione c'ha la casa della lezione, che è questa qua, a cui siamo andati dalla home, in cui sono conservati tutta una serie di materiali molto rilevanti sul nostro Eisman, su cui noi possiamo, diciamo, tornare successivamente. E che succede? È registrata, sì. Ecco, sta registrando. È una serie numerosa di materiali che sono anche materiali di approfondimento e materiali di vario tipo, fino agli ultimissimi. Questa qua, per esempio, me l'ha mandata Selenia, che è lì, che è anche proprio l'effettiva registrazione dell'ultima cosa, ma ce ne sono molti altri di materiali su cui possiamo ritornare. La stragrande maggioranza di voi, capisco, sono degli uomini fortunati, molto fortunati, perché non conoscono questo libro, che io la definirei una grande botta di fortuna nella vita. Cioè, nel senso che questo libro alle generazioni precedenti, che non sono i vostri nonni, ma sono semplicemente la generazione precedente rispetto alla vostra, come dire, è stato una specie di grande avvenimento quando è arrivato ed è stato un grande bestseller. È uscito nel 96, quindi forse voi eravate alle medie, non so dove eravate nel 96. Dove eravate? Alle medie? Alle medie. Quindi, diciamo, voi siete fortunati, in fondo, siete degli uomini molto fortunati, perché non avete letto Tom Sawyer, in poche parole, che non si può dire che è una grande fortuna della vita, no? Per esempio, allora. Su questo libro torneremo, ma siccome ce n'è qualcuno ancora in giro, vi consiglio di leggerlo, penso che vi piacerà molto, siete fortunati. Comunque su questo vi ho creato anche una versione online, se volete potete accedere lì. Ma di queste cose parliamo dopo, di tutte queste altre cose, e poi probabilmente alcuni di voi si inseriranno in questa lunga raccolta di approfondimenti sul tema, che ha sempre suscitato parecchio interesse. La lezione vera e propria invece si accede da qua, da questo link, e andiamo alla lezione di oggi, che ha un po' questa come immagine chiave, che è un'immagine chiave che in realtà fa tanti livelli, di cui poi ne parleremo dopo, ma è un po' l'immagine che a me è servita per dare il sottotitolo a questo libro, perché il sottotitolo a questo libro ha un significato abbastanza importante. Ricordo che io ero in Africa e mi telefonò, eravamo nel 95 ancora, mi telefonò la redattrice e mi ha detto: guarda, quel libro è tutto finito in tutti i più piccoli dettagli, ma com'è il sottotitolo? E io dall'Africa gli dissi: trivellazioni nel futuro, che è un ossimoro, no? È una contraddizione, trivellazioni non è nel futuro, no? Trivellazioni è nel passato, ovviamente. Ma in qualche maniera questo sottotitolo, che è il titolo del libro, Trivellazioni del futuro, è un poco è la chiave di tantissimi modi miei di interpretare Eichmann, e sono modi che sono i modi miei. Io non voglio tirare fuori una grande seduta psicanalitica che coinvolga i vari attori di questa scena, magari ce la facciamo alla fine se ci diverte, però è chiaro che è un'interpretazione che è fortemente guidata da alcune categorie di lettura, per cui questa trivellazione nel futuro è un po' la chiave. Questa immagine, che è ovviamente un progetto di Eichmann, a metà progetto, a metà opera concettuale, è un po' la chiave. Allora, tra l'altro, una cosa su cui torneremo, questo libro si chiude in realtà sei domande e una risposta, quest'ultima parte del libro, che proietta tutte le questioni poste da Eichmann come delle interrogazioni sul domani, come un'interrogazione che motivano il suo domani e il nostro domani allo stesso tempo. Allora, cominciamo a capire come e perché nasce questo lavoro su Eichmann e come dire, come si inquadra un po' nel mio lavoro, perché è un elemento molto importante della questione, da cui, attraverso cui capirete molte cose. Allora, io ho lavorato per circa 5-6 anni su una monografia sull'architetto Giuseppe Terragni. La monografia sull'architetto Giuseppe Terragni era una monografia molto densa, abbastanza importante, sia perché Terragni è l'architetto italiano della prima metà del Novecento più importante, quello che ha più tag, se vogliamo dire una parola moderna, sia perché, per tante ragioni, sia perché il libro aveva una impostazione che non era una impostazione classica dei libri di architettura, ma assomigliava per certi versi a dei libri che nascono nell'ambito della storia dell'arte, e per altri versi invece a dei libri di architettura che però non erano quelli che normalmente si applicavano al caso storico. Cosa succedeva in questo libro? Che da una parte si acquisiva la struttura del Vita e Opere, che è una struttura tipica nel campo della storia dell'arte, no? Vita e opera di Cézanne, vita e opera di Van Gogh, eccetera, in cui l'autore vede il contesto culturale, la vita e l'opera di questo personaggio come un intreccio di cose insieme. Questa struttura si faceva molto raramente, pochissime volte nel campo dell'architettura, e quindi era questo. Ecco perché il libro si chiama Vita e Opere. E dall'altro punto di vista, invece, era un libro che entrava nelle tecniche di progetto di Terragni, come Terragni progettava, attraverso quali categorie mentali e attraverso quali processi mentali, per cui il libro fu visto da qualcuno come una sorta di sceneggiatura delle scelte concrete. Tra l'altro il libro aveva un'altra caratteristica che era molto importante, che io a quei tempi insegnavo questo corso al Politecnico di Zurigo, e al Politecnico di Zurigo il corso in realtà non faceva Telerecavo, faceva Terragni. Quindi tutto il corso era mirato alla costruzione e ricostruzione critica di progetti di Terragni. Per cui noi avevamo un bagaglio, che è poi stato inserito nel libro e anche in altre cose, di opere ricostruite. Finita questa enorme fatica, e fatto questo prodotto con uno degli editori italiani più importanti, io mi sono considerato un uomo realizzato dal punto di vista scientifico. Pensavo che non avrei fatto niente di così, in qualche maniera importante, significativo, eccetera. Bruno Zevi lanciò questa collana di libri. Questa collana di libri fu a suo tempo una collana rivoluzionaria da un certo punto di vista, per tante ragioni. Prima, tra le tutte, che era una collana tascabile, di economici, fatta a colori e distribuita in edicola. Ma anche perché voleva veicolare tutta una serie di progettisti, spesso neanche troppo noti. Ecco perché c'era il libro della Bobardi, ecco perché tra i primi c'era il libro su Carlo Mollino, ecco perché tra i primi c'era il libro di Luigi Caccia Dominioni, ecco perché tra i primi c'era il libro di Fuzzas, di cui in quel momento nessuno, perché c'era anche un'operazione di porre in evidenza personaggi che per varie ragioni erano stati un pochettino rimossi. In questo contesto io avevo dei rapporti molto stretti con Zevi già precedentemente, mi telefonò Zevi e mi disse, o lui o la sua segretaria, Saggio, parte questa collana, che cosa vuoi fare? Allora io dissi così, pa, così, Eisman. Perché dissi Eisman così? Secondo voi? Disse? Giorgio Scrocchia, perché dissi Eichmann così? È semplicissimo. Non saprei. Ovvio, però non sei stato interpellato, Romagnoli. Chi ti ha interpellato? Chi? Voglio giocare e tu arrivi, prende, mette la palla, lui prende, tocca un tiro e fa gol. Ma dov'è? Ma qua non è la combatte, sta a giocare, chi è il pallone e fa gol. Ma che ha capito? Ovviamente è questo, però... Ci dobbiamo divertire, questa passa a futura memoria, come una delle cose più divertenti. Allora, detto questo, certo! Perché? Perché volevo chiudere il triangolo. Giusto? Ok. Volevo chiudere il triangolo, cioè facendo Eichmann avrei chiuso il triangolo dato che avevo appena fatto Terragni. Perché? E qua parte tutta la questione. Perché Eichmann ha vissuto una specie di, come dire, relazione, ossessione allo stesso tempo con la figura di Terragni, assolutamente gigantesca, no? Da tutti i punti di vista, primariamente psicanalitico, ovviamente, come avete capito, che è venuto alla lezione dell'altra volta. La relazione quindi tra Eichmann e Terragni è una relazione profondamente motivata. E in qualche maniera a me interessava, e avevo tutte le carte in regola per intervenire all'interno di questo, diciamo, meccanismo. Quindi, finito il libro dei Terragni, disse a Zevi, Eichmann, lo faccio io, d'accordo? E scrissi il libro, in realtà, e questa è la cosa abbastanza interessante, chi può incuriosire, scrissi il libro in Africa. Per cui in realtà l'attacco di questo libro, che rimane famoso per una generazione precedente alla vostra, perché voi eravate alle medie, rimane, la gente mi fermava per strada e mi diceva spiegami questa cosa, in realtà l'attacco del libro ha a che vedere con questa mia condizione. Infatti io dico, perché Eichmann, così comincio, scrivo a testa in giù dall'altra parte del globo, lontanissimo dalla 25esima strada di New York e dal 50-50 di via Nomentana, eppure qua giù nel paese più povero del mondo, eccetera, eccetera. Questo incipit era proprio del fatto che io materialmente scrivevo il libro dall'Africa e quindi mi immaginavo a testa in giù a fare questa cosa, ma in particolare di cosa mi creavo come necessità di attacco, come dire, trattare una personalità che ha fatto dell'autonomia, della ricerca, del fatto di un'architettura che si fa testo, che non riguarda problemi reali della vita, eccetera, 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 in una situazione che anche dal punto di vista materiale era completamente l'opposto. Quindi nel testo queste cose sono sciolte. E, quindi questo è a proposito di questo attacco. Quindi queste tre immagini vogliono dire questa cosa, vogliono dire Terragni, questa è le targhe di Terragni, dello studio di Terragni a Como, e, vogliono dire appunto il libro di La Terza appena fatto e questo piccolo libro che però ebbe una grande diffusione, perché considerate che a quei tempi questi libri andavano a 15-20 mila copie, cioè era proprio quasi un altro mondo, perché andavano in edicola più di un'edizione, quindi erano molto 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 presenti, e poi c'era anche un grande desiderio di avere dei prodotti che non era il classico libro Electa, eccetera, o non era il classico libro, tu non eri alle medie, Giovanni, un po' te lo ricordi? Un po'. E non erano i classici, appunto, libri un po' ufficiali, un po' così, ma cercavano, cioè, di fare un'operazione diversa. Allora adesso entriamo un poco nel merito della lezione. Che fa Eichmann guardando a Terragni? In realtà, innanzitutto, da che gli viene tutta questa questione? Gli viene da Colin Rowe. Chi è Colin Rowe? Colin Rowe è il classico eccentrico inglese. Ed è un classico questo, cioè il colto inglese è anche un po' eccentrico, come? Cioè vede le cose da un punto di vista un poco particolare e fa di questa visione un poco particolare valore, diciamo, così è il meccanismo. Colin Rowe, quindi, come dire, tra virgolette, scopre l'Italia e scopre tutta una serie di cose dell'Italia che in quei momenti, negli anni 50 e 60, non erano praticamente, erano completamente tralasciate o non interessate da alcune. E Colin Rowe è il maestro di Eichmann nella prima fase, perché è un docente dell'Università di Cambridge, dove Eichmann, già laureato, fa il suo dottorato di ricerca. In realtà il suo tutor non è Colin Rowe, ma è Leslie Martin, ma comunque lui è molto influenzato dal pensiero di Colin Rowe. Colin Rowe ha questa eccentricità nella scoperta dei personaggi e anche un po' come è un inizio di eccentricità anche nel guardare l'architettura. Perché l'architettura comincia a essere guardata e comincia a essere insegnata da Colin Rowe in quella fase non come pratica organica e complessa, come sostanzialmente ancora i maestri dell'architettura moderna rivendicavano, ma come sistema parcellizzato, e che quindi, essendo un sistema parcellizzato, può essere visto attraverso delle lenti, diciamo, profondamente tagliate in un determinato modo. Qual è la maniera di guardare l'architettura attraverso delle lenti tagliate in un determinato modo? Il cosiddetto formalismo, cioè guardiamo l'architettura non come fatto strutturale, non come fatto statico, non come fatto sociale, non come fatto appartenente alla storia della cultura, vediamola come meccanismo sintattico e formale. Quali sono le regole formali che presiedono all'oggetto la formazione dell'architettura? E diventa una maniera di guardare le cose molto mirato, molto tagliato, molto visto in un determinato modo, che rompe un'idea di unitarietà dell'architettura per vederle sotto questo angolo formale o formalistico. Quindi Colin Rowe è quello che in realtà imposta questa maniera di guardare all'oggetto di architettura in questa maniera, scrive anche una serie di paper, di articoli in questa logica, una volta che avviene questo tipo di meccanismo, che cosa avviene? Avviene una cosa abbastanza semplice, giusto Scrocchia? Che una volta che io ho tolto i fatti appartenenti a livello culturale, a livello storico, a livello cose, io posso paragonare tra loro anche cose molto diverse, nel tempo per esempio. Cioè io mi posso interrogare, ma la Villa Palladiana, ti faccio un esempio, è l'unità, è la Ville Savoie, hanno delle analogie dal punto di vista sintattico? Diventa improvvisamente una domanda legittima. Giusto? Perché ho tolto tutto il resto, guardo soltanto il meccanismo sintattico. Non mi occupo che quello è considerazionamento armato e che quello si basa sui 5 punti e quello si basa sulla riscrittura di Vitruvio, per dire. Non si basa sul fatto che quello è nella campagna veneta, ma niente, tutto questo è soltanto il fatto sintattico. Attraverso questo io posso fare discorsi di questo tipo. Il giovane Eichmann si trova con Colin Rowe in questo famoso viaggio per l'Italia e vanno in vari posti e soprattutto ha questa folgorazione su Como e su Terragni. Como e Terragni negli anni 60 lo conoscevano pochissimo, per pochissime persone, e soprattutto era un po' rimosso, come molte altre cose, diciamo nell'immediato dopoguerra, erano rimosse per ragioni semplicemente politiche, ovviamente, perché, come dire, un architetto che aveva fatto la casa del fascio non è che poteva essere così spendibile nell'immediato dopoguerra, era poco spendibile, giusto? Ma questo qua è. Oppure i pittori che decoravano le sedi dei partiti fascisti, stesse cose, è abbastanza naturale che ci sia un fenomeno di rimozione che è avvenuto un po' per tutti, per i filosofi, per i letterati, per gli architetti, eccetera. Quindi negli anni 60, cioè, erano un pochettino messi, un po' tra parentesi, ancora era troppo presto. Quindi, mentre invece loro sono inglesi, sono eccentrici, Terragni, si scopre Cattaneo, si scoprono queste altre cose e Eichmann rimane, diciamo, come dire, particolarmente folgorato da Terragni. E sta parecchio tempo a Como, si narra che qualche disegno se lo prenda anche dall'archivio, infatti ce l'ha lui, ma siamo in un altro momento storico, lui sta con la Volkswagen, cioè chiunque di noi l'avrebbe fatto, e diciamo praticamente trova queste cose, lo studia, lo comincia a studiare e fa un'operazione bizzarra, veramente. Cosa fa? Tu dici, comincia a studiare Terragni. Nel frattempo lui sta finendo, o ha già finito, questa tesi sua di dottorato, che si chiama The Formal Analysis of Modern Architecture. E a un certo punto siccome in quel periodo insegnava a Zurigo, si dava a caso che in biblioteche serie, quella biblioteca ci aveva questa famosa tesi, The Formal Analysis, ma quella là scritta a macchina. E io infatti in questo libro scrissi, e da qualche parte c'è, dato che io l'avevo vista, l'avevo conosciuta, avevo capito quanto era importante, innanzitutto citai questa tesi, cosa che era completamente sconosciuta alla maggioranza, e soprattutto dissi, spero che arrivi qualcuno e la pubblicherà questa tesi. Dopo molti anni, effettivamente qualcuno è arrivato e ha pubblicato questa tesi, che è pubblicata, credo, con Colibet o con qualcosa del genere. Se volete guardatela in biblioteca, se vi incuriosisce, era la sua vecchia tesi di dottorato, che si chiamava The Formal Analysis of Modern Architecture, e questo voleva dire una cosa di avanguardia estrema, perché parlare di analisi semplicemente formale negli anni 60, in cui siamo ancora permeati da contenuti, voleva dire fare un'operazione appunto di avanguardia. Venendo a Terragni, lui che fa una cosa stranissima. Non è che guarda Terragni tutto insieme, come uno penserebbe, ma si entra in paranoia, in una specie di paranoia. In che consiste questa paranoia? Che in realtà scrive e analizza soltanto 2 opere. Quali sono queste 2 opere? Sono La Casa del Fascio e La Casa Giuliani Frigerio. Per cui parte a analizzare queste due opere in, in disegni, astronometrie, schizzi, eccetera, eccetera, e ne pubblica negli anni, nel corso degli anni 60, sostanzialmente due saggi, uno su Casabella, uno per, su Perspecta, uno sulla Casa del Fascio e uno sulla Giuliani Fregerio, che rimangono per moltissimo tempo le uniche cose che lui in realtà poi fa su Terragni. Perché la cosa è così bizzarra? La cosa è bizzarra perché le due opere sono due opere opposte di Terragni. Sono due opere che si muovono su dei principi compositivi sostanzialmente opposti. La Casa del Fascio è un'opera che si basa su una stereometria, della stereometria del semicubo. È esattamente un semicubo. Questo semicubo di 32x16 metri è eroso, in questo momento possiamo dire eroso, o stratificato, dall'esterno verso l'interno. Nei vari parti della facciata ci sono scavi di diverso livello di profondità o che diciamo arrivano fino al patio centrale, o che si muovono al livello delle terrazze, o che scavano le finestre, o che creano delle sagomature per le bucature, ma diciamo con un'operazione in cui, vedete, il perimetro è sempre assolutamente omogeneo, con un'operazione, diciamo, di scavo interno. La particolarità dell'opera, di cui adesso non entriamo nel merito, è che riesce ad ottenere un sistema dinamico, perché? Perché è astratto allo stesso tempo, perché opera per bande verticali. Vedete che questi sistemi sono sistemi omogenei che si muovono sulla verticale e muovendosi proprio sulla verticale sostanzialmente arrivano a fare tre o quattro operazioni contemporanee. Prima quella di creare una dinamicità dell'opera, perché avendo barre verticale tu sei invitato, come dire, no? Ad averne una percezione in movimento. La seconda ragione è che evidentemente si opera in una maniera completamente astratta, nel senso che non c'è nessun elemento che dà tetto o superficie, alto o basso. Questo è come se fosse una scultura o un cubo di Kubrick che tu puoi rivoltare da qualunque parte e rimane sempre essa stessa, perché questo avviene anche in superficie. Comunque la parola che ci interessa dire è, o l'operazione è stratificare. Dopodiché l'altra opera che guarda Terragni e che guarda Eichmann, i lapsus sono all'ordine del giorno come potete capire, è invece la Giuliani Frigerio, che è un'opera che si realizza circa 10 anni dopo, è l'ultima opera di Terragni, che invece fa un'operazione diversa, opposta. Non è un'operazione di scavo, ma è un'operazione al contrario. Come se ci fosse, in realtà c'è un nucleo solido e su questo nucleo solido le parti, vedete, si staccano, in qualche maniera si staccano in una maniera associabile in una prima istanza al neoplasticismo, ma in realtà la logica non è esattamente neoplastica, ma è proprio questa idea che è come se, diciamo, gli elementi sono esplosi, sono mossi verso l'esterno. Capite immediatamente che questa è un'operazione di scavo e questa è un'operazione invece dall'interno verso l'esterno. I movimenti sono opposti, questo è uno e questo è l'altro, d'accordo? Perché caspita, questo qua se va via due cose così diverse. Analizza due cose che sono completamente diverse e ne le mette, cioè il principio sintattico è completamente diverso. Perché lo fa? Sta dentro la sua psiche, oppure magari la soluzione la troviamo altrove. Ma la cosa interessante è che la cosa più interessante di Eichmann non sono questi suoi articoli su Perspecta o su Casabella. che sono anche abbastanza noiosetti, tra parentesi, ma sono quello che lui fa come architetto, e questo è stato interessante. Cioè lui in realtà la sintesi di questo ragionamento non lo fa tanto negli scritti, ma lo fa operando, tra virgolette, criticamente, sull'architettura. Perché lui fa questa serie cosiddetta di case, di cui adesso parliamo un attimo, ma fa in particolare questa House 2, che è una opera che è leggibile soltanto come riflessione critica su queste due precedenti. Cioè, come se lui invece di scrivere un saggio critico che non ci importa niente a nessuno, lo facesse come architetto. Cosa fa lui in questa operazione? Lui, in realtà, senza rendersene conto, cioè senza teorizzarlo, sono io che lo teorizzo, non lui che lo teorizza. Io vedo l'opera e teorizzo, ma è lui che lo racconta. E lui usa una terza parola. Se la prima era stratificazione e esplosione, causa del fascio, eccetera, qui inventa una nuova parola. La nuova parola è implosione. Che cos'è? Perché questa casa è interessante guardarla dal punto di vista dell'implosione? Innanzitutto, che cos'è l'implosione? L'implosione è un'esplosione in un ambiente ristretto. Dentro una provetta c'è un'implosione. Cioè, tu sei trattenuto dal perimetro, giusto? Il perimetro ti trattiene. L'esplosione non può andare fuori, ma va verso dentro. Allora, se voi vedete questa, voi vedete esattamente questo processo. Cioè, è che è esattamente una combinazione di questi due. Cioè, il perimetro della casa, che tra l'altro anche in questo caso è un semicubo, in realtà trattiene l'esplosione. Cioè, i pezzi non vanno verso fuori, ma implodono verso dentro. Esplodono verso dentro. Perché è chiaro che questo tipo di operazione dal punto di vista sintattico non è un'operazione di scavo, è veramente un'operazione di, come dire, di esplosione e di fratturazione, ma verso l'interno, trattenuta dal perimetro. Quindi è un'operazione, diciamo, sintattica, interessante, originale, e come una riflessione critica su queste due case. Allora, poi ci sono alcune citazioni, tanto vale leggerle. La perimetrazione esterna richiama la presenza della forma primaria e lo stesso uso del telaio della casa del fascio, ma l'interno mette in azione lo slancio dinamico della Giuliano in Fregerio. Il telaio, di conseguenza, non definisce più in tagli geometrici, ma diventa un piano astratto, una struttura trasparente lasciata all'esterno per trattenere i piani che, esplodendo, vorrebbero eliminare la gabbia. La soluzione che Arisman dà al conflitto che aveva scoperto in Terragna è una parola, implosione, un'esplosione delle pareti, dei piani, dei volumi, che però non invade l'esterno, ma è rivolta verso il dentro, verso se stessa. Una violenta reazione chimica viene trattenuta ed esaminata dentro una provetta. Ecco qua. Qui vediamo una serie di elementi che sono le immagini della casa all'interno, diciamo, di questa logica. Contemporaneamente succedono altri fenomeni di cui vale la pena, diciamo, parlare. Ve lo immaginate uno che ragiona in questi termini, che si interessa a Pollock? Ve lo immaginate uno di queste cose che sta a lavorare con Kleist Oldenburg, che fa i hamburger giganti di ceramica? Ve lo immaginate uno così che va alle feste di Andy Warhol? E con tutti quei pazzi che si divertivano tantissimo? Non ve lo immaginate, giusto? Allora, con chi ve lo immaginate? Ve lo immaginate con le tendenze dell'arte come dire, più legate a questa estrema astrazione, in fondo, no? A questa estrema astrazione. Quindi ve lo immaginate vicino a personaggi come Sol Lewitt, per esempio, e soprattutto al filone che prende una grande rilevanza tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, che è dell'arte concettuale, no? Quindi un'arte che diventa molto più simile a un rebus, sostanzialmente, che in cui il messaggio coincide con il media del messaggio, in cui il momento dell'autonomia è estremo e in cui è tutto un gioco intellettualistico, sostanzialmente, e ha, diciamo, un suo sviluppo. Quindi, come dire, lui è vicino a queste tendenze della conceptual art, e a volte fa anche lui dei pezzi, per esempio questo qua, Notice on Conceptual Architecture, è un suo pezzo in cui lui che fa, quanto di più cerebrale si possa immaginare, un foglio bianco, in questo foglio bianco dei puntini, con dei numeretti, e i puntini e i numeretti portano come foto al margine 5-6 testi, come dire, significativi. Quindi questo è un pezzo di conceptual art. Ma che cosa avviene questo? Che cosa avviene in tutto questo processo? Avvengono una serie di processi abbastanza, come dire, particolari. Il primo è questa idea che deriva da Rowe, di tirare fuori l'architettura dal suo insieme tradizionale di vincoli, di programma, di situazioni tettoniche, eccetera, eccetera. Cioè, tirare fuori l'architettura da tutta la sua tradizionale ragionevolezza, diciamo così, per invece tirarne fuori la sua appartenenza in fondo a un mondo della riflessione astratta più simile a quella artistica che a quella compromissoria, naturalmente, generalmente attribuita all'architettura. Quindi, diciamo, forzare molto il fronte dell'architettura come pratica sostanzialmente concettuale, astratta e appartenente al grande filone delle arti. Per fare questo, che cosa si fa? Si fanno una serie di operazioni. Innanzitutto ci si sposa a queste correnti, anche nel campo delle arti. Dopodiché, che si fa? Si cercano dei filosofi e dei pensatori che supportino in qualche maniera questo ragionamento. A Colin Rowe della prima fase si sostituisce in questa fase Chomsky, che successivamente è diventato, fino a oggi, perché Chomsky vive ancora, almeno viveva fino all'altro giorno, che successivamente è diventato un'icona anche di altre cose, ma in quella fase Chomsky era il grande pensatore della linguistica, sostanzialmente. La linguistica, che era un grande filone di grande moda negli anni 60 e gli anni 70, e cioè una approccio al pensiero filosofico e anche all'interpretazione dei fatti letterari e artistici, basata di nuovo sostanzialmente sui costrutti sintattici e grammaticali. Vi ricordate che anche in Italia c'è anche Umberto Eco, che sostanzialmente appartiene a questa, diciamo, in quella fase, a questa grande cosa. Dopodiché, che si fa? Si disegna tantissimo. Perché si deve disegnare tantissimo? Perché questa operazione, essendo un'operazione di tipo astrattivo concettuale, non è che l'architettura si veicola nella, diciamo, successo della sua spazialità, della sua tettonicità, della sua cosa, ma si verifica tautologicamente attraverso la sua capacità di autodescriversi i suoi processi, i suoi processi sintattici. Quindi lui fa una mole del tutto ignota a qualunque esperienza precedente, in cui indipendentemente se poi l'opera è realizzata o non è realizzata, ma diciamo il supporto, cioè queste qui non erano disegni noti all'architetto in fasi precedenti, che gli fregava, e che sono piante, e che sono sezioni, e che servono al cantiere, e che servono al cliente, non servono a nessuno di tutti questi, servono per veicolare l'architettura all'interno di questo media, di cui dicevamo, cioè all'interno dei media, in quanto pubblicazioni, mostre, eccetera, ma soprattutto all'interno di questa logica, che è la logica appunto del crearla autonoma come espressione diciamo dei suoi meccanismi sintattici, si legittima attraverso il disegno, se no com'è, la racconti e basta, la devi disegnare. Ecco perché nasce moltissimo tutta questa cosa. Dopodiché uno dice, Seo, guarda che ti interrogo, Dopodiché uno dice, ma guarda qua, sembrano proprio vettori, no? Cioè, riguardate un attimo, dice, eh beh, certo non è un'architettura bitmap, e questa non è la più pallido dubbio. Con l'unico problema che lui negli anni 72-73, quando faceva questa cosa, non aveva la più pallida idea, ovviamente, né dei vettori, né di tutte le cose che noi vogliamo dire, né di tutta questa nostra proiezione su questa cosa. Però guardarlo con gli occhi di oggi, lo vediamo subito, che è una logica che appartiene fortemente alle logiche di cui abbiamo parlato, ed è già da adesso, ma poi vedremo di più, un architetto tendenzialmente vettoriale, lo si vede subito da questo disegno. Per cui il gioco non è fatto finché non c'è la parola, perché la parola soltanto che chiude la questione. Allora lui si deve, come dire, trovare una parola che in qualche maniera descriva questo processo, no? E la parola è house of cards, case di carte, in realtà, house of cards, case di carte, ma in realtà l'operazione ha più echi, no? Ha più echi, e diciamo questa architettura di carta o di cartone in realtà non vuol dire che di carta di cartone alla Chica Urbana, per esempio. Bellissima questa. Certo, ma invece questa idea della carta, della cosa, non implica soltanto questo suo linguaggio, diciamo, di derivazione neoplastica, no? Chiamiamolo così. Ma vuole dire sostanzialmente una cosa, che l'architettura è un testo, questa è la cosa fondamentale. Diciamo, il grande cavallo di battaglia è che l'architettura è un testo, e questo è il suo grande cavallo di battaglia in questa fase. Quindi si autolegittima all'interno della storia di un testo, non si dice autolegittima perché fa felice il cliente, anzi i clienti in genere si suicidavano dentro queste case, che mi faceva, perché c'erano pilastri strani, cioè erano clienti un po' particolari. A proposito dei clienti, i primi clienti sono più o meno colleghi dei suoi posti universitari, quindi un pochettino particolari, non è il classico cliente, e che lui presenta questa sorta di macchine di tortura, di cui qui ne vediamo qualcuno, ma ne realizza 7 o 8, e questa è una cosa abbastanza interessante. Quindi un'architettura testo, che è il suo nodo, la sua maniera di porsi questa questo ragionamento, questa impostazione di tipo sintattico per portarla avanti, e ovviamente a questo punto, se l'architettura è un testo, l'architettura è anche un pretesto, ovviamente, è un pretesto, cioè l'architettura come fa, che cosa vi succede lì che siete Scipioni & Company, ma che cosa state a combinare? Mi diverte molto condividere con voi questa cosa. Che sta succedendo che mi date un fastidio terribile? Veramente terrificante? C'è qualcosa che vi rende felicissimi? Perché siete proprio contenti? Cioè, questa è la cosa che mi piace condividere con voi. Di che siete contenti? Della lezione? Ok, boh, basta. Allora, detto ciò, l'architettura a questo punto diventa veramente un testo e anche un pretesto, cioè l'operazione importante è un'operazione di tipo sintattico-grammaticale che tu fai su questa opera. Dunque, siamo a punto 3, ne abbiamo circa 28, ecco perché sono preoccupato dal brusio, perché quando arriviamo non arriviamo più. Ok, andiamo avanti. Siamo ancora negli anni 73-74. Eisman è un architetto, in realtà, che come è sempre stato lui, più un docente che un architetto come noi lo immaginiamo noi, cioè è sostanzialmente un docente che progetta di tanto in tanto quando gli capitano, diciamo, le occasioni. Non è il classico architetto produttivo, ecco perché fa in fondo poche opere quando gli capitano, ed è ovviamente contento di farle, ma sono come, diciamo, una solidificazione della sua teoria, no? Mentre invece per il professionista e l'architetto operante è il contrario, no? È l'occasione in cui lui cerca, quando è possibile, di inserire qualche cosa, ma la cosa fondamentale è realizzare l'opera, mentre per lui è diverso. Lui, quindi, fa una serie di sperimentazioni, alcune, questa è sicuramente molto interessante, perché è molto chiaro il gioco, perché è un gioco, ma è un gioco estremamente intelligente, tra due elementi che hanno tutta questa riflessione sotterranea, eccetera, e questa è una macchina sicuramente molto interessante, anche dal punto di vista compositivo. Altre sono delle parafollie. In questo caso l'assunto qual è? Prendo un cubo, ecco qua, te lo dice direttamente, lo taglio a pezzi, lo ruoto, ne incasso un altro, vediamo che cosa succede. Succede un disastro, che vuoi che succeda? Succede un autentico disastro, tanto è vero che si narrano, ci sono episodi a dismisura su questa cosa, su questa casa che non funziona niente, ci possono avere un tavolo, non ci può avere la cosa, eccetera. Ma al di là di tutto questo, è proprio l'arbitrarietà dell'operazione sintattica che si vede subito, cioè questa è una pratica, diciamo, come dire, autoreferenziale, sperimentale, fine a se stessa. Altre invece hanno anche degli assunti interessanti, perché anche, come dire, le operazioni sintattiche, adesso voi che le generate anche al computer, mica tutte le operazioni sintattiche di per sé perché sono generate hanno senso, poi bisogna trovargli un senso, bisogna vedere quali hanno un senso e quali non hanno alcun senso, giusto? E la stessa cosa avviene nel discorso sintattico, mica qualunque operazione sintattica vale la pena di essere sperimentata. Alcune sì, alcune no. Come lo sai? Non si sa. Non lo sai prima, non è facile. Ci vai per altre strade. Dopo tutta questa fase, attorno al 75-78, avviene una svolta, che è una svolta molto interessante. Con l'Aus 10 avviene una cosa. Calma un attimo. Decide di fare l'architetto. Cioè decide di operare con maggiore serietà all'interno dei dati del programma e allo stesso tempo di conservare il più possibile integra tutta questa carica concettuale, mica si può cambiare la testa. Però in qualche maniera vuole entrare in maniera più forte con gli elementi del programma. Sembra che veramente in questa casa questa cosa si possa fare, eccetera. E poi avviene un'altra cosa abbastanza fenomenale, che tutte queste cose erano poste su un vassoio, cioè proprio il luogo, è come se non esistesse, come diciamo un'architettura macchina che si pone lì porta niente. Invece in questo caso qui il luogo entra in maniera importante nel ragionamento del progetto, perché innanzitutto è un luogo già di per sé un po' particolare, cusceso, prova a mettere una cosa come se niente fosse, lo puoi fare. L'altra ragione è che lui decide proprio di giocare con questo fatto che il luogo è scosceso, eccetera. E lavora su uno schema, secondo me, fantastico, che uno sarebbe il caso di riguardarlo con grande attenzione. Che fa? Mette insieme due cose, in realtà diversissime, anche in questo caso, come nell'altra, che però trovano una loro specie di magia. Quali sono queste cose? Da una parte, al solito, il Danteum e Terragni. Dall'altra parte, uno schema che è radicato un po' dentro la cultura americana e che aveva fatto Wright in particolare, che è uno schema cruciforme che Wright utilizzava per dire a ogni uomo il suo castello. Cioè lui aveva creato questa tipologia cruciforme in cui ogni spicchio diventava una casa, non so se la conoscete. Mentre invece il Danteum si muove sull'idea di un rettangolo che si divide sostanzialmente in quattro parti e ogni parte ha un'altezza diversa e segna un percorso diverso all'interno di questo discorso ascensionale dal purgatorio al paradiso. Quindi questi due schemi, uno schema, quello di derivazione del Danteum è sull'idea che i quattro quadranti si muovono l'uno rispetto all'altro, quello di Wright invece è, diciamo, ogni quadrante si personalizza in qualche maniera, si soggettivizza. Che fa? Fa una cosa molto interessante. Innanzitutto questa cosa che gira, questo percorso che gira, che è il percorso del lotto, taglia la casa in quattro, eccola qua, cala, e diciamo il percorso di passaggio, no, credo che sia questo che va lungo questo elemento, eccolo qua, crea una sorta di taglio all'interno di questa costruzione, per cui di nuovo, con una logica che lui altre volte fa, i pezzi stanno insieme e sono divisi contemporaneamente, sono un po' trattenuti ma allo stesso tempo sono separati, quindi questo sistema diventa un sistema di distribuzione e anche quello che scende dalla quota alta alla quota bassa. Dopodiché i vari pezzi in qualche maniera sono autonomi rispetto a questa croce, li vedete, 1, 2, 3 e 4, se sono autonomi possono essere autonomi ovviamente sia nella composizione, sia nell'altezza, sia nelle parti, sia ovviamente nel programma, questo il Basandir. Quindi una parte magari diventa la zona notte della coppia, un'altra parte la zona ospite, un'altra la zona giorno, eccetera. L'autonomizzi anche dal punto di vista funzionale. Nasce questo schema, che è uno schema molto molto bello, cioè tra sta robetta qua e sta robetta qua ce ne basta. Cioè questo è veramente un bel progetto. Un interessante progetto che può essere rivisto in vari modi su uno schema molto intelligente e molto originale, e di nuovo una sorta di costruzione critica dell'architettura, che è un tema che a lui sta molto a cuore. Quando io dico gli architetti studiosi, poi diciamo il loro ragionamento lo dimostrano nel progetto e non necessariamente nello scritto, intendo dire questo. È chiaro che qui c'è una, come dire, c'è una massa critica che è data dalla comprensione di alcune progettazioni, dalla capacità di poterle spiegare, e poi diciamo si reinterpretano non in nuovi scritti ma in architetture, per cui queste architetture sono in realtà dei testi, anche sono anche delle riflessioni sugli altri architetti, come la precedente, l'Haus 2. Come si fa a non guardare House 2 attraverso Terragni, ma attraverso una riflessione critica su Terragni? Lo porti avanti Terragni, non lo tieni, diciamo, com'era. Questa non è né la casa del fascio né la Giuliani Frigerio, e questa non è né la casa a quattro quadranti di Wright né nel Danteum, è una terza cosa. Sto progetto è un progetto quindi molto studiato, molto, molto analizzato, molto amato anche, esistono dei libri su questo eccetera. Sì, dal caso che non si è capito per quale ragione sto cliente non gliela fa. E il nostro, ormai quasi cinquantenne, entra in vera e propria, da una parte dei fenomeni dal punto di vista, diciamo, di depressione abbastanza forti, dall'altra, come fanno praticamente tutti gli americani, compreso Gary, ma praticamente tutti, vanno dallo strizzacervelli. E quindi entrano in un rapporto con la psicanalisi, che è un rapporto che sostanzialmente non li lascia mai, no? Per cui la loro riflessione su, diciamo, aspetti che riguardano la propria psiche, a quel punto si legano in qualche maniera anche con la propria attività di progetto in un nodo che, voglio dire, che noi non siamo in grado dall'esterno di discernere. Allora, quindi dato che sto cliente non gliela fa sta casa, in poche parole, in realtà il momento di, diciamo, di grande crisi attorno al 77-78 e gli anni successivi è legato non soltanto a questo episodio, è anche un problema storico generale. Qual è il problema storico generale? Siamo a ridosso è interessante perché se voi riprendete tutta la sua conversazione dell'Accademia, della Casa dell'Architettura, vedrete che in realtà tutta la conversazione sono tutti nodi psicanalitici, in realtà, lui parla solo di questo, è una specie di autoanalisi. Tanto è vero, adesso non mi veniva in mente, che tra le poche cose che lui dice, parla a lungo di questo problema della Biennale dell'80. Rivendicando a sé il fatto di se lui non ha voluto partecipare, ma il problema è enorme in realtà, perché l'architettura alla Eichmann ha perso, e questa è la questione, ha perso in quella fase storica il formalismo astratto, la costruzione dell'architettura come testo. E questa rivendicazione del momento linguistico, questo concettualismo, tutto questo mondo ha perso, questo è il problema. E avere perso non è una cosa di poco conto, perché se tu hai perso, gli altri hanno vinto. Hai capito com'è? Allora, siccome loro in realtà sono cinque, i famosi New York Five, sono cinque, che non erano un gruppo, attenzione, non abbiamo mai parlato del New York Five fino adesso, ma come probabilmente sapete, negli anni 70 questo, diciamo, mondo di Eichmann si riverbera in altri architetti, Michael Graves, Richard Meyer e gli altri, che diciamo, fanno delle mostre e dei libri insieme sotto l'etichetta New York Five, no? I cinque architetti di New York. Il problema qual è? Ognuno di loro ha la sua cosa, ma il problema è che il formalismo di Eichmann perde e invece Michael Graves diventa il grande eroe. Michael Graves sta sulle copertine di Times Magazine, no Peter Eichmann. Michael Graves fa il Portland Institute, no Eichmann, vince il postmodernismo, in poche parole, in quella fase storica, e cioè esattamente l'opposto di quello che rivendica Eichmann. Un'architettura in cui c'è la forma riconoscibile, c'è la memoria, c'è l'immagine popolare, c'è il contenuto ammiccante, tutto è l'esatto opposto. E quindi il problema della crisi in questa fase non è soltanto il problema della crisi che il cliente non mi ha fatto la cosa, è che in realtà io improvvisamente sono nella parte perdente della, diciamo, della barricata, e questa è la questione. è la mostra della Biennale, che lui non a caso riprende, è il momento in cui il postmodernismo, diciamo, sancisce la sua vittoria più importante. Eichmann quindi in questa fase, prima abbiamo finito e prendiamo un break, alle 4 prendiamo un break, teniamo duro. Allora, prima realizza una serie di altre cose che dici, vabbè, questo sta proprio fuori di testa, ragazzi miei. Dato che non gliela fanno, costruisce tutta la casa in assonometria. Questa qua è la casa realizzata in assonometria, in un plastico assonometrico. Quindi, diciamo, vabbè. Questa è un'altra cosa di proiezione. Poi comincia a creare queste architetture, che sono architetture psicanalitiche in fondo, inclusa quella che io ho messo lì all'inizio, no? Questa qua, in cui questo tema dello scavo, questo tema di entrare dentro la propria psiche, rispetto al proprio passato, eccetera, eccetera, come dire, si trasformano in degli oggetti che sono a metà architettura, a metà scultura, a metà oggetto d'arte. In questo contesto, e qua ci fermiamo, realizza anche questo progetto per Venezia Canareggio, di cui mi sembra avevamo parlato a proposito dei layer, no? Per spiegarvi come qui in Nuce ci sono queste cose di layer. Allora, fine della prima parte, d'accordo? Faremo la seconda parte alle 16:15. Ci prendiamo 15 minuti di break. Hai visto quel convegno? Se ne ha fumato la sigaretta, noi andiamo a prendere un caffè.
Quello che divide, lei prima diceva, lei se lo vedi Eisenman che va a mangiarsi una.
Che cosa succede adesso? Adesso succede una vera e propria nuova fase. Nel 1900, all'inizio degli anni 90, superata, diciamo, in qualche maniera questa fase, Eichmann decide di formare un vero e proprio studio professionale, almeno dal suo punto di vista, una strutturazione più simile allo studio professionale, che chiamerà Eichmann Architects. In realtà è uno studio che non funziona come un normale ufficio di architettura, è più simile al funzionamento di come funziona appunto uno studio didattico americano. Anche le modalità di sviluppo sono molto più simili a uno studio didattico, perché questo è un po' spiegato anche nel libro Eichmann Digitale, perché lo studio funziona in questa maniera, che ci sono a ogni progetto, prima di tutto le persone che fanno parte dello studio lavorano su dei temi di natura teorica che hanno a che vedere con questo l'argomento di volta in volta deciso. Dopodiché le persone dello studio sono un po' messe in competizione l'uno con l'altro, con una modalità più simile di come avviene in un laboratorio, in uno studio di progettazione, in uno studio universitario americano. Cioè le varie persone lavorano a delle alternative o a delle prime cose concettuali e sono tutte parallele e diverse. A poco, diciamo, Eichmann restringe il campo delle ipotesi e le persone si spostano a lavorare su quelle ipotesi, diciamo, prescelte. Quindi è una modalità molto diversa da come funzionano gli studi tradizionali, che invece si muovono per parcellizzazione di lavoro, no? Invece in questo caso ha una modalità più simile appunto a un corso di progettazione che ha uno studio professionale molto particolare. E poi l'altra caratteristica è che questo studio è stato, diciamo, meta di moltissimi architetti dagli anni 80 ad oggi, che hanno fatto anche dei periodi di stage, di stage non pagati, anche abbastanza lunghi, anche 5-6 mesi, un anno, eccetera. Ce ne sono molti, anche italiani, che hanno, diciamo, fatto questo tipo di esperienza, no? Per esempio, non so chi mi parlava, che conosce l'architetto Stipa, per esempio, Andrea è uno di loro, Luca Galofano è un altro, lo stesso Marco è altro, e molti altri, anche solo Maria Rita Perbellini e Cristian, molti, molti. E ovviamente all'interno dello studio ASA sono passati anche architetti poi diventati famosi, a cominciare da Daniel Libeskin, che è, diciamo, come dire, il più famoso, ma anche altri, anche ovviamente Greg Lynn, che ha molto lavorato in questa fase di Eisman degli anni 80 e inizi anni 90, in fondo nella fase più produttiva dal punto di vista della qualità architettonica. Allora, questo studio si struttura anche perché la proposta fatta per l'IBA di Berlino passa, diciamo, in una chiave esecutiva. Ora, guardare questo progetto è molto importante per capire che cosa è successo in questa trasformazione dell'architetto che noi vedevamo puramente, completamente atopico, come abbiamo visto precedentemente, completamente interessato a un gioco puramente sintattico, come lui, come dire, sposta alcuni elementi della riflessione e, come dire, nasce all'inizio della ricetta, come dire, dell'architettura di Eisman, come poi noi la conosciamo. Qual è una serie di passaggi che lui opera? Innanzitutto, la prima riflessione è quella proprio sul contesto, sul luogo. Un'architettura che nasce atopica, e lui che ha tutta questa idea concettuale astratta con le relazioni, diciamo, dell'architettura come macchina sostanzialmente atopica, ha una certa difficoltà ovviamente a trattare con il tema di luogo, di contesto, di relazioni, da tutti i punti di vista. Ma, come dire, una delle sue grandi lezioni psicanalitiche sono che i problemi non vale la pena rimuoverli, tanto vale cercare di inglobarli, tanto vale cercare di farli rientrare dentro la propria logica. E lui è proprio quello che fa col concetto di luogo, perché il concetto di luogo, da un certo punto di vista, è uno dei grandi cavalli di battaglia del pensiero postmoderno, che ha fatto proprio del concetto di luogo, mimesi, luogo, memoria, relazioni, uno dei suoi assi portanti. Uno degli assi portanti del postmodernismo è proprio quello di dire: guardate che l'architettura non è atopica, come pensava il modernismo, il movimento moderno, per cui l'architettura è una macchina astratta, localizzata non importa come nei confronti del contesto, ma al contrario si radica fortemente dal punto di vista culturale e anche fisico col contesto, fino a diventare mimesi in alcuni casi. Naturalmente questo concetto di luogo non può essere accettato all'interno del ragionamento di Eisman, che in qualche maniera però lavora sullo stesso concetto dandone un'interpretazione tutta sua. Questa interpretazione tutta sua è legata alla parola palinsesto. Che è il palinsesto? Intanto, se volete, potete girare, puoi far girare questo libro, se la gente non l'ha mai visto, magari mi piace vederlo. Che cos'è il palinsesto? Il palinsesto è le vecchie carte medievali, le pergamene medievali, in cui, siccome erano molto preziose, si scriveva uno strato, poi, diciamo, questo strato aveva fatto il suo tempo, era servito per quello che doveva servire, si cancella e si scrive un altro strato. Ma il nuovo strato scritto su queste pergamene non cancella precedentemente quello precedente, che in qualche maniera in filigrana permane. Questa è il palinsesto, questa carta così. Questa idea Quindi è un'idea che lo vedete come, come dire, questa idea del layer, questa idea degli strati, questa idea delle riscritture su uno strato sopra, sopra l'altro diventano, diciamo, diventa la chiave, che è una sua chiave personale, per parlare sì di contesto, una parola alla, tra parentesi alla moda, una parola chiave per gli anni 80, tutto diventa contestualizzato, ma anche per muoverla in una direzione molto più in fondo astratta, molto più cerebrale, in fondo molto più formalistica, e che quindi può essere sposata all'interno del suo universo. È la maniera in cui il contesto diventa, può essere assorbito all'interno di un mondo heitmaniano, in fondo, no? Che è il mondo che era partito per essere atopico. Quindi il palinsesto diventa un elemento chiave della sua riflessione sull'architettura e sul contesto, e quindi diventa un'arma della sua architettura, e la sua, diciamo, opera che più di tutte rivela questa, questo ragionamento è appunto il suo progetto per l'IBA berlinese, cioè questo. Che succede in questa operazione? Innanzitutto abbiamo un intero isolato, lo vedete qua. L'isolato ha una serie di edifici preesistenti, eccone uno, eccone un altro ed eccone un terzo. Quindi l'isolato, come molte cose berlinesi, sono in parte, diciamo, state bombardate, eccetera. Quindi l'intervento è, come dire, di intervenire all'interno di questo isolato con queste preesistenze. Lui vince il concorso con questa, diciamo, idea. Sulla base di giaciture urbane precedenti e di mappe precedenti, lui le legge come una sorta appunto di palinsesto che proiettano su queste aree non la realtà, diciamo, della città com'è effettivamente, ma una sorta di memoria della città com'era, che crea questa, diciamo, quest'altra griglia e queste altre giaciture. Vedete che c'è una giacitura che è quella ortogonale ripresa dagli elementi, diciamo, esistenti, e quest'altra giacitura che è appunto sovrapposta come se fossero due layer al tessuto preesistente, che dà una seconda orditura che entra in rapporto con la prima. Quindi a questo punto l'operazione, diciamo, di relazione col contesto è proprio legata da una logica di tipo, in fondo, abbastanza concettuale, ma non completamente rimossa da una realtà, anche se interpretata all'interno di questa idea, di questo concetto dei layer sovrapposti e del palinsesto. Quindi cosa nasce? Nasce in realtà questo progetto in cui i vari pezzi dei nuovi fabbricati sono sì a integrare il lotto preesistente, però anche, come dire, autonomi, disossati, organizzati su un'altra giacitura, che è una di queste giaciture suggerite da tutta questa lettura del palinsesto e delle mappe storiche. E il progetto poi viene eseguito anche con la collaborazione degli architetti locali, perché qui non è che gli puoi fare il tavolo con in mezzo il pilastro tagliato a metà come nella House 4, cioè un minimo di razionalità gliela devi dare a questa cosa, queste sono case e devono essere vendute, e quindi è un sistema di distribuzione abbastanza tranquillo che vedete, sono praticamente del sistema, un sistema quasi a ballatoio, vedete qua c'è il corpo di distribuzione sul retro e ascensore che distribuisce, diciamo, delle case di varia dimensione, abbastanza razionali. Questo sistema in parte si presenta di nuovo anche attaccato in facciata, diventa anche un sistema formale della facciata, per cui anche la facciata segue due giaciture, per cui si determina un'architettura che da un certo punto di vista echeggia, come dire, movimenti di tipo neoplastico o diciamo, come dire, dinamico e asimmetrico, dall'altra parte attraverso questa griglia e questa cosa diciamo, si presenta in maniera più omogenea rispetto alla, alla città, che è una città fatta di, diciamo, sostanzialmente di blocchi. È chiaro che nell'ambito dell'IBA, di cui parlavamo oggi nell'altro laboratorio, questa è un'opera parecchio, come dire, avanguardista, parecchio modernista, parecchio decostruttiva, come poi si chiamerà successivamente. La norma degli interventi dell'IBA sono molto più continui, molto più tendenzialmente alla continuità, se non a certi elementi, come dire, classicheggianti o postmoderni. Questa idea dei palinsesti va avanti e lui comincia a, a frequentare questo testo, diciamo, filosofo, che si chiama Derrida. Tutti i padri che l'hanno ucciso, di fatto, come ha spiegato tranquillamente nella conferenza, no? E, su ognuno di questi ha raccontato questo episodio, no? Della, diciamo, di questa cosa, ma come dire, con loro, con queste persone lui ha intessuto delle relazioni intellettuali abbastanza interessanti, tra cui con Derrida, che è sostanzialmente un filosofo della terza generazione francese, dopo gli esistenzialisti, dopo gli strutturalisti, e arrivano i post-strutturalisti o decostruttivi, di cui Derrida è uno dei, dei, diciamo, dei pensatori. Come dire, il decostruttivismo, in una parola, non è che vuol dire fare cose strane in, dal punto di vista del pensiero filosofico, vuol dire adoperare delle categorie di analisi e di interpretazione del testo e della realtà che non sono quelle che tu normalmente ti aspetteresti, ma che in realtà derivano da altri sistemi di pensiero, in quanto tale decostruiscono come dire, l'impostazione di base di questo determinato testo attraverso categorie sostanzialmente spiazzanti. Se io analizzo la Divina Commedia o i Promessi Sposi, cioè dei classici, attraverso le categorie della, della psicologia freudiana, come dire, proietto su questa realtà, diciamo, delle categorie, che sono delle categorie esterne, in qualche maniera, che illuminano e decostruiscono questo, diciamo, questo, questo elemento di partenza attraverso, diciamo, categorie come dire, nuove, e quindi è un'operazione, come dire, critica di illuminazione e di interrogazione della realtà di questo tipo, in grande, grandissima sintesi. Questa questione del, del pensiero decostruttivo in realtà negli anni Ottanta hanno una grande pensata. Fanno una grande pensata attorno agli anni 88, Philip Johnson è convinto di una cosa, che ogni tanto l'architettura si deve rinnovare come una moda. Per avere la sua, il suo successo, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, che è un paese, diciamo, basato su fenomeni comunque di consumo, chiamiamoli così, l'architettura si deve rinnovare. Quindi Philip Johnson, dopo essere stato per circa, prima è stato il campione dell'arrivo dell'International Style negli Stati Uniti negli anni 30, poi è stato il grande campione della estremizzazione miesiana negli anni 40-50, poi è stato il campione negli anni 60 del ritorno del neoclassicismo, per cui ha fatto il call center, eccetera. Dopo è stato il campione del postmodernismo e poi è stato il campione del decostruttivismo. Tu dici, ma come? Sempre lui? Sì, sempre lui. Mosso da, esattamente da questa idea che è come una moda, che è un fatto produttivo a cambiare, perché se no non è che, no, come fai a rigenerare? Cambiamo. Allora, negli anni Ottanta, in realtà, Johnson con il più giovane critico Mark Wagley hanno questa idea di fare sempre al MoMA di New York questa mostra che seppellisce il postmodernismo, cosa che loro hanno cavalcato per 15-20 anni, e aprono a una nuova architettura frammentaria, estremamente dinamica, dal punto di vista linguistico, basato esattamente su tutti i concetti opposti rispetto al postmodernismo. Ah, basta. Dopodiché gli viene un'altra idea, aspetta, come la chiamiamo? Ma sì, decostruttiva. Perché è bella questa cosa decostruttiva? Perché da una parte echeggia il decostruttivismo filosofico, in realtà c'ha niente a che vedere, però va bene. E poi echeggia anche un po' il costruttivismo russo. Il costruttivismo russo interessava una serie di architetti di avanguardia, la stessa Did, soprattutto Kolas, eccetera. Quindi, dopodiché invitano 7-8 architetti e organizzano questa mostra. I 7-8 architetti sono Libeskind, Ladid, Eisman, Kolas, Gerin, si capisce se c'è stato o non c'è stato, se mai capito bene, e pochissimi altri, 7-8 sono, e fanno questa famosa mostra del decostruttivismo che cambia, diciamo, tra virgolette, l'andamento dell'architettura successiva. Eisman fa parte di questa mostra, è amico di Philip Johnson. Bizzarro che non abbia parlato di Philip Johnson in quella sua ultima conferenza. E in questa fase, come dire, di preparazione lungo gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, mette in atto, diciamo, tutta una serie di tecniche che sono tecniche di progetto molto interessanti e che in qualche maniera sono sempre utili da tenere presente e da mettere in moto. Questo progetto, per esempio, è il progetto per l'Universitas Museum della California State University, in cui in realtà lui adopera la tecnica del palinsesto, ma l'adopera per fare un progetto, come dire, a metà paesaggistico, a metà urbano, in una zona dove esistono delle preesistenze, che lui comunque ingloba, e che si muove tutto su questa idea del palinsesto e anche in qualche maniera dei layer, delle griglie, delle strutture, eccetera. Lui che fa? Al solito studia le mappe preesistenti nell'area, scopre che in queste mappe sia vero, sia non sia vero, importa fino a un certo punto, alcune tracce preesistenti, usa alcune di queste tracce, cioè per esempio lui dice qui prima c'era un ranch, vediamo come è fatto questo ranch, layer, poi dice qua vabbè, poi a un certo punto è diventata una cosa del petrolio in cui c'erano gli elementi per estrarre il petrolio più delle pensiline, mettiamola, c'è la preesistenza, c'è la cosa, eccetera, crea queste mappe a palinsesto che qua vedete, e all'interno di queste mappe gioca la partita del progetto, sostanzialmente. In che senso? Nel senso che alcune di queste cose diventano elementi del paesaggio, alcune di queste cose diventano percorsi, alcune di queste cose diventano oggetti proprio, veri e propri, a reazione poetica, lui quasi la ricostruisce, questa torre precedentemente preesistente. Il tutto funziona in realtà abbastanza bene, è un progetto abbastanza bello, perché in realtà si tratta sostanzialmente dell'espansione di questo museo in un'area libera, abbastanza libera, e quindi lui rimette insieme queste cose, creando poi questa grande scalea, che è una scalea che, diciamo, organizza lo spazio pubblico. Un altro progetto per un centro di ricerca a Pittsburgh legato alla robotica al formalismo informatico. Cosa fa lui? Come organizza lo studio? Tutti si mettono a studiare la geometria booleana, d'accordo? tutta, adesso immaginate, siamo noi, lavoriamo, siamo studiando, lavoriamo sulla geometria booleana, leggiamo i libri, capiamo che facciamo, eccetera. Dopodiché, passo successivo, allora alcuni cominciano a pensare che la geometria booleana vuol dire anche incastro, no, di incastro e spostamento di volumi che creano nuove geometrie, e queste nuove geometrie sono un aspetto, diciamo, di questa cosa. Quindi questo non nasce come puro formalismo, come era fatto precedentemente, nasce come interpretazione concettuale di alcune cose che tu studi, sostanzialmente. Da questo, questa poniamo a quello che sembra più convincente e più vincente, queste sono varie ipotesi fatte all'interno dello studio, alla fine questa idea di un cubo che prende e traslata in un'altra posizione, vedete il cubo di base, che poi si trasla con tutto questi legami che indicano questa nuova spazialità data da questa geometria spostata che ha a che vedere con il ragionamento booleano, crea in realtà, diciamo, questo progetto che poi diventa quello per il centro di ricerca, appunto a Pizzo, che è un progetto sempre di questi anni, sempre fatto in questa logica. Questo è un altro che mi sembra fatto vedere, se non mi sbaglio, nell'occasione di questa cosa. Questo è un progetto basato sul ragionamento sul DNA, d'accordo? Stesso processo, molecola del DNA, come si mette, come si non mette, ragionamento teorico, su questo nascono i primi modelli, eccetera, e poi alla fine si fa un progetto in cui però si nota una cosa strana che spiega benissimo Galofaro nel suo libro. Cioè, se tu lo guardi un attimo con attenzione, qui vedi che c'è un impianto tipologico, lo vedi proprio, cioè un impianto tipologico che si chiama pettine. Cioè c'è un elemento di distribuzione e poi dei corpi, no? Immaginate che sta fa, che ne so, è proprio uno schema tipologico classico, evidente. Infatti in realtà lui molto spesso lavora su degli schemi, come dire, distributivi organizzati, che poi lui in realtà perturba in questa fase, però alla base c'è uno schema tipologico distributivo abbastanza, in fondo abbastanza semplice, e qua lo vedete. Quindi qui che cosa succede? In realtà con tutta questa logica del DNA, dei blocchi che si aggregano, eccetera, in realtà il progetto poi si fa con una logica abbastanza lineare e abbastanza bella, cioè questi blocchi che sono i blocchi di servizio, qui ci sono i blocchi degli dei laboratori più specializzati che si innestano, vedete come fanno, in maniera a questo punto abbastanza rabdomantica rispetto a questa struttura. Quindi quello che sembra apparentemente, diciamo, un corpo tutto decostruttivo, tutto informale, in realtà lo è molto meno di quanto tu pensi, perché ci sono dei principi, come dire, organizzativi, distributivi molto... Ce l'hai qua quel libro, l'hai preso tu, l'ho visto che l'hai preso in Amazon, quello di Galofaro, in cui questa, diciamo, questo approccio è molto, molto, molto ben spiegato. In alcune parti lui lo spiega proprio, questo processo di... lo vedi per esempio sia in queste pagine qua, sia in queste pagine qua, ce ne sono molte altre, in cui fa capire che spesso l'approccio, eccolo qua, anche in queste parti qua, no? Si parte in realtà in alcuni casi proprio da schemi distributivi abbastanza tradizionali. Qui si inventa una cosa molto interessante. In questo processo, in questa fase, che è la sua fase, diciamo, metà anni 80, inizio anni 90, che è la sua fase più, secondo me, ricca e più produttiva e più innovativa, cioè, in poche parole, quando io ho scritto il libro, dopo che ho scritto il libro, ha finito, dal mio punto di vista, scherzo un po', però buona parte ne sono abbastanza convinto, in realtà trova molte cose interessanti. Qui fa un'altra scoperta, perché in realtà attraverso questa tecnica, per cui lo studio e anche una fucina di pensiero, sostanzialmente, in qualche maniera ogni progetto è anche occasione di fare un ragionamento teorico sul progetto, prima che questo nasca. E quindi attraverso questo modo in realtà nascono delle cose in alcuni casi molto interessanti, no? Proprio come riflessione. Cosa nasce qua? Questo è proprio un progetto interessante. Nasce una nuova parola in realtà, e questa nuova parola è in between, che diventa un'idea, un modo di fare progetto molto interessante. Guardiamo qual è il caso. Il caso è un progetto di ampliamento di un campus universitario in America. Un campus quindi in cui esistono una serie di edifici e hanno bisogno di nuove strutture, di una biblioteca, di una galleria, di totte, di uffici, eccetera. 90 casi su 100, o meglio 99 su 100, impostano il problema in questa maniera. Bene, sto campus c'ha aree libere? Sì, certo che c'ha aree libere, facciamo dei nuovi edifici nelle aree libere. D'accordo? Perché il campus ce l'ha in realtà le aree libere. Invece Hartman ha questa bizzarra idea, che è molto interessante, invece di andare a operare nelle aree libere, incunea il progetto tra le cose esistenti, cioè fa appunto questa operazione di in-between. Nasce l'in-between come tecnica di progetto, che a questo punto è una tecnica particolarmente interessante, cioè lui veramente incunea, vedete, il nuovo progetto tra gli edifici esistenti, tra questo e questo, piuttosto che andare a operare in altre situazioni. Lo capite che è un'operazione proprio concettuale da un certo punto questo, che è quasi inconcepibile senza tutto il ragionamento che si faceva prima. Tra l'altro è un'operazione che poi diventa, come dire, quasi logica dal punto di vista dell'idea di minimizzare il consumo di suolo e altre cose, ma ovviamente lui di essere ecologico e sostenibile gliene può fregare di meno, questo è inutile che gli appioppiamo una cosa che non c'è. A lui interessa in realtà l'operazione dal punto di vista, come dire, concettuale. Questa idea dell'in-between è un'idea molto interessante e molto forte. Per cui qui che fa a questo punto? Bene, crea, diciamo, questo edificio galleria, che è quello che vediamo qua in sostanza, che si incunea tra i retri degli edifici, tra, diciamo, i retri di servizio, costruisce dove può costruire le nuove parti e poi sostanzialmente risolve tutto all'interno di questo meccanismo con le piccole parti necessarie che deve avere, diciamo, alle varie parti. Quindi la gran parte è dentro, le altre parti sono qua. Poi alla fine, siccome lui opera sempre all'interno del palinsesto, lui diceva, bene, qua in quest'area precedentemente era un armory, un posto dove tenevano le munizioni, no? Così, quindi una specie di fortino di questo tipo, allora prende dei pezzi a memoria di questa operazione ed è il momento in cui Eisman sembra più postmoderno di tutta la sua, diciamo, esperienza. E naturalmente come fa a legittimare questa giacitura? La legittima con la tecnica del palinsesto, cioè dice qua quest'area era così prima, questa è la mappa, eccetera, per cui come al solito queste cose sono legittimate, diciamo, all'interno di questo, diciamo, ragionamento. Per cui per lui la base di questa cosa non è mai direttamente linguistica, ma in qualche maniera derivata da questa lettura del palinsesto, delle griglie preesistenti, in qualche maniera del layer, dello strato. Io nel libro parlo spesso di questo problema dello strato, dicendo che in alcuni casi lui appunto è come se facesse emergere a forma degli strati, diciamo, archeologici o sotterranei. E quindi questo è l'in-between. Dopodiché capita la seconda ironia della sorte, che Canareggio lui non l'ha costruito, ma l'ha fatto Ciumi, no? Vabbè, d'accordo. In questo caso lui lo costruisce, il suo progetto dell'in-between, ancora un'altra volta gli arriva Ciumi, Licardi della situazione, che praticamente lo fa 10.000 volte meglio, quindi, come dire, no? Vabbè, insomma. Perché Ciumi fa il famosissimo progetto Le Fresnoy, che è il progetto del sottotetto, che tutto si muove, come tu sai benissimo, che si muove sull'idea dell'in-between, e questo è l'in-between messo in moto da Ciumi, diciamo, è veramente un grandissimo progetto nella cosa. Questo qua lo dimostra teoricamente l'assunto, in realtà in qualche maniera lo scopre, ma se li metti uno accanto all'altro, cioè quello di Ciumi è molto più forte, molto più riuscito da tutti i punti di vista. Dopodiché, sempre in questa sua fase molto molto interessante, fa un'altra scoperta meravigliosa. E qui Greg Lynch ha molto a che vedere, perché stava proprio a studio con era proprio, diciamo, attivo in questa fase. Il soggetto è di nuovo una casa, quindi le case, lui era noto per essere l'architetto delle case, aveva fatto i libri, House of Cards, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è di nuovo, come dire, il suo tema, ma qui nasce una cosa veramente interessante, nasce un'altra tecnica. La casa è una casa sul mare, in realtà, in Spagna, e come dire, sempre attraverso tutta questa riflessione teorica, io me li vedo loro che dicono, che parlano, che fanno e che dicono, in realtà inventano una tecnica che è la tecnica del dondolio, chiamiamolo così, del dondolio o della vibrazione. In che consiste la tecnica del dondolio? Che siamo 20 anni lontani dalla cosa di Eisman, ma in realtà è come se fossimo 3 secoli avanti, no? È una tecnica completamente diversa rispetto a quelle che vedevamo prima dell'implosione della cosa. Che cos'è la tecnica del dondolio? È questa. Prendo 2 forme primarie, in questo caso una L. Perché una L? Perché una L? Perché una L è una forma che ha una grande potenzialità d'uso in architettura, è una delle forme primarie che funziona quasi sempre meglio, perché è bidirezionata, perché lui era una vita che ha sempre lavorato con la L in realtà. Se tu le vai a vedere bene queste precedenti, addirittura anche l'House 2 in realtà è una casa basata, non so se qua c'è la pianta, in realtà sull'abitazione di un... cioè lo spazio abitativo è dentro una L. Tutte queste altre qui, vedete che sono tutte L in varia maniera giocate, quindi, come dire, è un fatto quasi naturale, no? Che lui parta da questa configurazione. Però l'idea particolare è questa, è che queste L comincia a dondolare l'una sull'altra. Vedete che vedete nei disegni che cosa mostra? Mostra proprio che due L, eccole qua, sovrapposte l'una con l'altra, cominciano a dondolare l'una con l'altra. Se non è un layer questo e se non è un vettore questo, spiegatemi voi che cosa lo è. Diciamo, queste varie tecniche, questi vari dondolamenti, è come se creassero dei ipotetici palinsesti, sostanzialmente. È come se creassero le linee possibili all'interno delle quali io posso decidere cosa costruire, cosa lasciare vuoto. Sostanzialmente questo. Quindi questi dondolamenti creano, come se fossero dei palinsesti, delle linee forze ipotetiche che poi tu decidi di volta in volta quelle che vuoi utilizzare come forma costruita. Eccole qua. Quindi alla fine questa casa viene a costruirsi come alcune parti di questo gioco che diventano costruzione tridimensionale. Ed eccole qua. nasce questa, diciamo, questa casa Guardiola, che pur essendo un semplice oggetto ha un grande peso anche nella mostra della ricostruzione nell'88 e assume un ruolo assolutamente centrale nel mio libro, perché spiego esattamente la nascita di questa cosa. Dopodiché io faccio un altro ragionamento e io dico: fermi un attimo. In realtà questa tecnica del dondolio e della oscillazione era una tecnica che già era stata presente in pittura. Nel futurismo italiano, nella sperimentazione del futurismo italiano, in particolare in Balla, che è un pittore veramente interessante, perché era un pittore prima neoclassico, non neoclassico, prima era un pittore puntinista appartenente alla, diciamo, come dire, alla coiné tardo ottocentesco, e poi improvvisamente uno l'ha incontrato, gli ha cambiato il chip, gli hanno messo un altro, è diventato questo pittore, diciamo, fortemente sperimentale, no? Interessantissimo Balla, che gli è successo veramente, non si è mai capito, e gli hanno cambiato un chip, e per cui è diventato un pittore sperimentale, no? Veramente sperimentale. E una delle sue cose è questa famosa ragionamento sul movimento, che è basato sull'idea dell'oscillazione, proprio dell'oscillazione. E, in cui lui implicitamente capisce anche un'altra cosa, che l'oscillazione è un'oscillazione di tipo televisivo, cioè è sfocata. E questa è una cosa fantastica. Non è come fa Duchamp a fotografica e meccanica, ma è sfocata. Quando oggi parlavamo nell'altro corso che la pittura è come il sogno, cioè di un'ipotesi di mondo fatta a immagine e somiglianza di quella idea, di cui alcune sperimentazioni pittoriche in realtà, come dire, ce l'hanno in nulla, abbiamo fatto tutto il discorso di Cézanne, vi ricordate quando avevamo parlato di Cézanne, no? In questo corso, avevamo parlato di Cézanne, e cosa abbiamo voluto dire di Cézanne? Che Cézanne si era creato un mondo ipotetico, meccanico e analitico, che in realtà è stato reificato in architettura soltanto 30-40 anni dopo, quando è arrivato Gropius e gli altri, e hanno capito come quel mondo analitico, frammentario, eccetera, diventava una maniera sì di interpretare il nuovo paesaggio della città contemporanea, ma anche a farlo, concretamente a farlo. Ora, a me interessava come autore, perché questo qua non c'è niente a che vedere, questa è l'interpretazione che tu proietti su di lui, poi lui può essere d'accordo, non d'accordo, conscio, non ce ne frega niente. D'accordo, è un altro ambito di problemi. Questa interpretazione però è un'interpretazione abbastanza interessante, perché ti fa capire tutto questo ragionamento. Al di là se sia un fatto conscio o non conscio nell'architetto, questo è un altro paio di maniche. C'è una maniera che ti fa capire come alcune, diciamo, ricerche in altri campi in realtà possono rimanere giacenti o inutilizzati per 40, 50, 60, 100 anni, e poi improvvisamente sono riprese e capite, perché il mondo allo stesso tempo si trasforma, è una cosa che in quel momento non era matura, non era in grado di diventare sintassi architettonica, diventa poi capace di creare sintassi architettonica 80-90 anni dopo, d'accordo? Perché in quel momento gli architetti che pensavano il movimento, pensavano gli ascensori che si muovevano, che faceva Sant'Elia. Non è che aveva una grammatica generativa, pensava alla macchina in quanto fatto che si muoveva, no? Al massimo assemblata, no? Per capire questa cosa di Balla c'è dovuto essere tutto un altro ragionamento. E quindi, in qualche maniera, mi sembra che io su sta cosa, sul cagnolino che balla sulla spiaggia, eccetera, eccetera, nel libro c'è abbastanza, cioè si costruisce abbastanza su tutta questa... questione. E questa è un'opera, diciamo, molto importante, molto significativa, molto interessante dal punto di vista sintattico, generativo, e anche molto interessante come architettura futura, anche se la vedi senza, diciamo, tutto questo ragionamento. Dopodiché loro fanno probabilmente quello che è il loro capolavoro. Parlo di loro perché immagino anche lo studio al lavoro su queste questioni, perché effettivamente qualcosa del genere, molto, cioè con Eichmann non siamo all'architetto che c'ha lo schizzo, capito? Arrivo al studio e dico oggi si fa così, prendo questa cosa, faccio così, faccio non è quello il processo è un processo di riflessione teorica in cui il progetto nasce in quest'altra maniera, non c'è la signature esattamente, no? È proprio in questo senso è anche un progetto corale da un certo punto di vista, più che autorale. Che fanno? Fanno una cosa veramente gagliarda, perché mettono insieme una serie di cose contemporaneamente. Anche questo è l'ampliamento di un campus. Siamo a Cincinnati, l'edificio è un edificio preesistente, fatemi vedere dove ce l'ho, che è un edificio che sta a zigzag, immaginate uno di questi, che sta a zigzag in questo contesto. Lui che fa? Lui fa due o tre tecniche contemporaneamente. La prima idea è questa. Ok, facciamo l'in-between. Cioè, non fa un edificio a parte, ma adopera la tecnica dell'in-between. Quindi, praticamente, all'edificio a zigzag preesistente, lui bacca e gliene appoggia subito un altro. D'accordo? Se questo qua era zigzag, quello che lui appoggia è un edificio sinusoidale. Eccolo qua. Attraverso questa operazione nasce il concetto forte dell'in-between, perché la grande spazialità architettonica, quello che noi chiamiamo in gergo il bang, è dato ovviamente dello spazio interno tra i due, nello spazio di raccordo tra i due, che dal punto di vista tipologico risolve improvvisamente la questione. Questo è uno spazio come se fosse uno spazio a galleria, lo spazio tra i due è uno spazio che distribuisce in fondo in maniera abbastanza simile a questo edificio qua che avevamo visto prima, no? In fondo lo schema non è così diverso. La parte centrale distribuisce le due parti, alle due parti, diciamo, contengono. Dopodiché che fa? Dondola. Le due forme di base, la forma di base dell'edificio preesistente e la forma, diciamo, di base dell'edificio nuovo sinusoidale, vedete che dondolano l'una sull'altra? Hanno delle oscillazioni, dondolano, vibrano una sull'altra. Dice, questo è proprio fuori di testa, completamente fuori di testa. È fuori di testa di brutto. In realtà, incredibilmente, la questione va in porto. Perché va in porto? Perché uno dice, bene, questi dondolamenti sono di fatto di nuovo dei palinsesti. Sono come tutti gli altri, cioè sono delle linee potenziali. Sono delle griglie, sono delle linee potenziali, sono come se fossero dei palinsesti sostanzialmente, che tu puoi attivare di volta in volta a secondo di che ci vuoi fare. Quindi in realtà rappresentano come delle griglie su delle possibilità. Quindi, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i dondolamenti, intesi in quanto palinsesto, possono attivare o non attivare delle cose. Ad esempio, lo vediamo in questo edificio tranquillamente, cioè, per esempio, alcuni di questi dondolamenti decidono il fatto che questa parte va da questa parte e questa parte invece va da questa parte, per esempio. Oppure che nell'edificio preesistente noi possiamo espandere alcune parti o possiamo costruirne in elevazioni alte a secondo di come ci interessa, ci serve e vogliamo fare. Quindi, in questo senso, queste sono delle griglie e dei palinsesti, perché poi io le attivo o le disattivo a secondo di quello che voglio fare, con lo stesso identico metodo che abbiamo visto qua e abbiamo visto negli altri casi. Dopodiché questo avviene un altro livello che è interessante. Non soltanto questo avviene per quanto riguarda il costruito, ma questo può avvenire moltissimo per i trattamenti a terra e per i percorsi e per le strutture leggere, diciamo così, che possono appartenere a questo grande mondo del dondolamento, sia diciamo virtuale, sia reale, sia costruito, sia di arredo, sia di decorazione, sia di prato, sia di tessitura, sia di pavimentazione, a secondo dei casi, sia di aggetto, sia di cosa. Nonostante tutto questo, ovviamente, quello che succede al centro, quello che succede dentro questa galleria è molto ricco e abbastanza drammatico e allo stesso tempo molto interessante, perché si incontrano queste due geometrie, una lineare e l'altra, diciamo, ondulatoria. E, diciamo, le negoziazioni che avvengono tra queste cose nei varie parti creano uno spazio di grande forza e suggestione, ma allo stesso tempo tutto questo progetto può anche essere letto come un edificio a galleria da un certo punto di vista, perché il suo impianto è abbastanza logico: c'è un percorso centrale, c'è un corpo a sinistra e un corpo a destra, sulla la galleria è un elemento di distribuzione delle varie cose che vuoi farne lo schema tipologico e distributivo. Mi spiego? Allora, questo è probabilmente l'edificio di maggiore successo, di maggiore densità, a mio avviso almeno, dell'opera di Eichmann. Dopodiché lui in realtà, sull'onda di queste scoperte, che in realtà in cui il momento di picco è tra l'86 e il 92-93, lui realizza tutta un'altra serie di o di progetti o di opere, alcune anche abbastanza interessanti. Per esempio, questo è un grandissimo convention center, quindi convention center in America vuol dire 20 ettari, cioè vuol dire una cosa enorme. Questo è un convention center, quindi dove si tengono queste grandi mega fiere, in cui in fondo è una soluzione abbastanza interessante questa, che si autodescrive sia dall'interno sia come spazialità interna. Questo è un grattacielo che a lui non fanno fare, la Max Reinhardt a Berlino, poi ce ne saranno varie varianti, in questo caso è Colas che fa la cosa, diciamo, più simile a questo. In Giappone realizza una serie di opere abbastanza interessanti, all'interno anche di un programma abbastanza semplice, perché sono o case per appartamenti o case per uffici. Qua gioca sull'elemento frattale, sul gioco dell'elemento frattale, che però è, secondo me, è abbastanza bello quello che succede in questa opera dal punto di vista, cioè, del... E qua invece gioca all'interno dello slittamento delle varie cose, quindi sono opere che non hanno questa densità, ma che hanno, diciamo, sono cose che lui costruisce di un certo interesse in ogni caso. Due progetti interessanti, molto interessanti, di questa fase sono innanzitutto il Rebstock Park, che è un progetto estremamente interessante a mio avviso, perché lui mette insieme, come dire, questa logica delle griglie, dei palinsesti, eccetera, per creare un piano generale, quello che noi chiameremo un plano volumetrico, che è molto interessante e molto intrigante, e allo stesso tempo, di nuovo, che si muove sulle griglie, sulle cose, sulla lettura del pianta del mercatore verso questo e verso quell'altro, però diciamo che determina una delle cose che uno cerca sempre in qualche maniera nel fare operazioni di design urbano, cioè un certo senso dell'operazione, ma anche evitare, diciamo, monotonie, ma anche allo stesso tempo gratuità, cioè avere ricchezza e variazione allo stesso tempo, che è una delle, diciamo, delle scommesse nel fare design urbano. E poi l'altra cosa abbastanza interessante è che lui in realtà in questa operazione alcune regole che presiedono il design urbano non presiedono soltanto la giacitura degli edifici, ma anche gli edifici in qualche maniera assumono alcune tagli, alcune disostature derivate da questo discorso del disegno urbano. Quindi, insomma, Valla Fa non è proprio una cosa tanto così e così, ed è un edificio, secondo me, è un progetto molto molto interessante, anche abbastanza reale in fondo, no? È un processo che può dare, può risolvere una serie degli elementi contraddittori che ci sono nel design urbano, secondo me in maniera abbastanza interessante. Quindi è un progetto che vi segnalo da guardare con attenzione se avete problemi di questa natura, perché in fondo Eichmann è molto didattico, no? E questa è una sua delle caratteristiche. Non essendo un architetto che si muove con le categorie classiche dell'ispirazione o della, diciamo così, dello schizzo, del sogno formativo, eccetera, ma in qualche maniera mette in mezzo dei metodi, è un architetto estremamente didattico, e ancora più didattico di lui sono io, che ve lo trasmetto attraverso i libri, attraverso gli scritti, perché lo sforzo che faccio io è renderlo ancora più didattico di quanto lui effettivamente lo sia, ma trovando materia prima, diciamo, utile. Quindi io cerco di trasmetterlo molto attraverso queste, diciamo, tecniche e queste possibilità di operarlo. Dopodiché probabilmente il suo progetto probabilmente più bello è questa chiesa del 2000. E qui, mentre lì lo frega Ciumi, qui lo frega Maier. Per cui, ingiustamente, ma qua ci sono i preti di mezzo. È già una cosa abbastanza strana che questi invitano tutti architetti ebrei, bisogna dargli la cosa alla chiesa. Cioè, questo è qualcosa. L'unico che non è ebreo è buddista, cioè Tadawando. Tutti gli altri sono Gheri, non ne parliamo, Eichmann, manco a parlarne, Libertin, manco a parlarne, sono tutti iperebrei. Cioè, mi sembra che in questo progetto per la Chiesa del 2000, a me pare che non ci sia nessun cattolico, se non sbaglio. Erano pochi invitati, 5, 6, 7. Probabilmente Zevi aveva molto mosso, secondo me, questa cosa, gli hanno detto a lui, che invidiamo, eccetera. Poi lui, non, per una serie di sfortune, non finisce neanche in commissione. E vince in realtà Maier, con un progetto sicuramente meno interessante. Perché questo, caspita, dei progetto per la Chiesa del 2000 è un progetto eccezionale. Innanzitutto ci sono due versioni. Non vi confondete, perché esistono due versioni. Esiste la prima versione che lui manda effettivamente al concorso, e poi esiste una seconda versione più matura che lui continua a realizzare dopo. Gli architetti che stanno a studio con lui a fare questa cosa sono Christian e Margherita, che hanno fatto questi modelli, hanno vissuto tutta questa cosa, che sono gli autori dei Cyberson. Perché è così geniale, è così bella e così interessante questa cosa? Bah. Innanzitutto interpretiamola in questa strana categoria dell'in-between. Cioè, lui vuole fare una cosa che poi ci abbia a che vedere o non a che vedere tanto con questa faccenda, la inventa in qualche maniera a posteriori. Cioè lui pensa alla chiesa come un in-between, in cui la cosa fondamentale non è quello che c'è dentro, ma è quello che c'è fuori. In realtà lui progetta la chiesa come se fosse un canyon, e questa è la questione, no? Per cui loro cominciano a fare tutte queste forme, qui le vedete, qui le vedete, no? Sono queste, diciamo, queste specie di ragni, di cose, eccetera. In realtà, partendo da questo schema tipologico, guardate che bizzarro, perché qua nel libro si vede bene, partendo da uno schema tipologico come a doppia navata, no? E poi in realtà disostandole e aprendole, a poco queste stecche diventano, come dire, fatti che appartengono più a un concetto di suolo, sostanzialmente, che a un concetto di edificio. Eccoli qua questi schemi, ma questi sono schemi a posteriori, mentre nel vero processo è questo. Per cui la Chiesa sostanzialmente funziona con queste tre cose, che sono due stecche e uno spazio in mezzo. Come fa a celebrare la cosa? Si inventa che la Chiesa è un fatto mediatico. Ci dice, ah sì, ma questa sta in profonda periferia. Io, dentro questa c'è un grande schermo per cui io vedo il Papa che mi trasmette da Piazza San Pietro, e quindi in questo spazio all'interno c'è l'elemento anche della celebrazione all'aperto. Probabilmente, io adesso non me ne sono andato a vedere, invece all'interno di una parte c'è la chiesa propriamente detta e dall'altra parte ci saranno i locali accessori, parrocchia e varie altre cose, immagino così. Ma la frattura centrale, che è questo canyon che vedete qui, fa parte di questa, diciamo, di questa sua idea, che ovviamente non è giustificata a posteriori, no? Diciamo, la cosa liturgica è fatta a posteriori, ma come dire, fa un progetto di suolo, un in-between, un paesaggio naturale artificiale, si inventa una tipologia, perché questa è una tipologia completamente inesistente, e quindi fa un progetto molto molto interessante, molto ricco, molto denso di tutte diciamo queste cose, e soprattutto estremamente interessante proprio anche come logica, no? Compositiva e espressiva. Evidentemente qua già stiamo dentro anche un'idea in cui l'architettura è diventata anche via la riflessione dell'Hadid e poi successivamente dei Morphosis e di tutti gli altri, qualcosa che, come dire, nasce come progetto di suolo. Se voi vedete questo schema, è chiaro che non è uno schema che è interpretabile, come quelli precedenti, all'interno del concetto di palinsesto. Vedete che qua invece ancora interpretabile all'interno di palinsesto e di griglie, mentre se voi vedete, non so dove mi è finito, adesso che ho zoomato per farvelo vedere meglio, non me lo trovo più, dov'è? Non lo so. Ah, eccolo qua. È chiaro che lo vedete chiaramente all'interno di quegli schemi, e mi sono perso un'altra volta, vabbè. Eccoli qua. È chiaro che nasce come performazione del suolo, no? Non è più la griglia che sovrappone, che tu disegni. Sì, appunto, nasce il folding è l'interpretazione che loro danno, a un certo punto Eisenman deve fare un numero monografico di una rivista di architectural design e dice a Greg Lynn, cura lo stesso numero, sai che ti dico, facciamolo sul folding. Perché sul folding? Perché il folding è un'altra cosa che è già tanto, no? E che è già tanto. C'è Deleuze che ha scritto questo famoso libro sulla piega e il barocco. Il folding sembra una parola che possa funzionare, e diciamo è una tecnica che può sposare dei principi generativi suoi, e in qualche maniera questa cosa che è diventata abbastanza presente, che è quella del progetto di suolo. Quindi è l'interpretazione eismaniana del concetto di suolo, molto infarcita di filosofia, di matematica, via appunto Deleuze, diciamo in due parole. E quindi c'è questo numero, che è quello. Allora, all'interno di questa cosa qua, che cosa succede? Succede che lui apparentemente fa bingo. La Spagna è la Mecca degli architetti. La Spagna del dopo Franco è diventata la Mecca degli architetti. Mayer realizza in Spagna, Bofill gira come un guanto Barcellona, il giovane Miralles costruisce, all'interno di questi grandi nomi tutta un'altra serie di architetti operano con successo in Spagna, modificando radicalmente il paese, migliorandolo incredibilmente, sia negli spazi pubblici, sia nella qualità edilizia. Cioè il dopo Franco avviene una specie di sistema fortunato in Spagna. Il sistema qual è? Che loro conservano una burocrazia efficiente di provenienza, diciamo, di un paese diciamo, organizzato in maniera rigida come una dittatura, conservano un'altra cosa, un potere autocratico degli architetti, molto grosso, che noi ce lo sogniamo, per cui l'architetto non può far entrare, può far come gli pare, non fa entrare in cantiere il cliente, è pagato direttamente via l'ordine, tutte cose che in Italia ci sogniamo. Su questi sistemi forti in realtà si innesta il grande rinnovamento e quindi i due sistemi vanno bene a funzionamento uno con l'altro, loro fanno dei grandi progetti di rinnovo della città, di cui Barcellona è, diciamo, il simbolo, però non è che c'è solo Barcellona, c'è Valencia, c'è Madrid, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché creano un tessuto in cui anche architetti internazionali possono andare a fa bingo. Gehry, per esempio, va e fa bingo con Bilbao, che è in Spagna. Lui ci mette altri 10 anni per costruire l'auditorium di Los Angeles. Prima di fare una cosa buona in America ce ne vorrà parecchio. In realtà la fa prima in Spagna, anzi prima in Francia e poi in Spagna. In Francia in realtà gli va male, perché l'edificio non ha successo commerciale. In Spagna fa bingo. Mayer costruisce il suo museo a Barcellona, e eccetera, eccetera, no? E altri architetti realizzano varie cose in Spagna. Apparentemente Eichmann fa bingo. Perché fa bingo? Perché in questa specie di follia spagnola loro decidono di fare a Santiago di Compostela, che è un centro di media grandezza, non so, sarà grande come Gubbio, che ne so, e decidono praticamente di costruire una cosa più faraonica che non si può. Cioè indicano un concorso per fare un centro culturale a Santiago di Compostela, che è 5 volte grande il paese esistente, 3 volte, 4 volte, cioè è una cosa enorme. Se andiamo, andiamo, perché è una vita che non ce vado, andiamo a vedere che... No, non è così piccola, appunto, però è il centro è sicuramente grande. Adesso vediamo nei rapporti. Probabilmente è un quinto, adesso non lo so quanto è grande. Come si chiama? Santiago De Compostela. Non so quanto è grande, io me lo immaginavo una specie di Urbino. No, è più grande? È più grande. Va bene, è una grossa città. Comunque sia, vi posso assicurare che il centro di... il centro fatto da Eichmann è veramente enorme. È veramente enorme. Allora, adesso ci dovrebbe apparire. Comunque... Che gli importa? Lui vince un concorso, poi adesso man mano si... Ah, questo è San Giacomo, non è Santiago? Sei tu che conoscevi benissimo e che mi hai mandato le foto, quindi... È giusto. Guardate, Carla Molinari sa tutto. C'è andata, ha fatto le foto, ha fatto la relazione, conosce gli architetti, sa tutto. Quindi, d'ora in poi, parlate con lei, io ne vorrei sapere più niente. L'unica cosa che vi volevo dire era questa. Credo che questa sia una foto che mi avevi procurato tu, tra parentesi, o forse anche tua. Comunque sia, lui vince un concorso enorme. Questa è la sostanza. È enorme. E lo vince... sostanzialmente con questa idea del progetto di suolo, sostanzialmente, no? Un'architettura che è ibrida rispetto alla formazione del suolo, un'architettura che deriva le sue leggi di formazione dalle leggi orografiche, dalle leggi morfologiche, e quindi un'architettura paesaggio, un'architettura suolo. Il problema è che una cosa è fa la chiesa del 2000, un'altra cosa è fa 20 ettari. In realtà questo progetto è un progetto molto grande, che lo studio Eisman segue in una prima fase, cioè ma chi lo fa questo progetto? E chi lo paga? In una prima fase sembra andare tutto bene, perché in Spagna sembra andare tutto bene. Quindi si imbarcano in questa, diciamo, impresa. Chiaramente lo studio Eisman non è uno studio professionale, quindi in realtà gli esecutivi lo fa uno studio spagnolo che li manda allo studio Eisman che fanno un check. Un check. L'ultima volta che io sono andato allo studio Eisman, chi faceva il check era un architetto cinquantenne che mi vede e dice Nino, sei stato il mio professore quando io c'avevo 30 anni a Carnegie Mellon, e quindi era lei l'architetto che faceva il check di tutti queste centinaia di blueprint che arrivavano, eccetera. E a studio Eisman sopra c'era lo studio, sotto c'era un enorme plastico di Santiago di Compostela, che è questo che vedete qua, per capire e verificare tutta questa cosa. Per un po' d'anni sono andati avanti in questa maniera, a un certo punto non ne hanno più voluto sapere di questa cosa e hanno detto, senti, quanti soldi vuoi? E hanno dato un grosso check di, penso se ricordo bene, 6 milioni di euro, 6 milioni sì, di dollari, per cui Eisman è uscito dal progetto, l'hanno liquidato, mossa, vediamo noi. E quindi adesso esattamente a che punto, penso che loro abbiano completato alcuni edifici a questo punto, no? Almeno alcuni sono completati, alcuni chissà quando saranno completati, perché nel frattempo nella Spagna è arrivata la crisi economica, cioè non è più, sono scoppiate le banche, eccetera, perché dal 2007 in poi è successa questa cosa. Un altro progetto recente di Eisman, bello a mio avviso, è questo progetto che è il Giardino dei Passi Perduti, in cui lui fa tutta un'operazione, diciamo, tra i layer, il progetto di suolo, l'in-between, eccetera, eccetera, realizzando una bella, una veramente molto, molto bella installazione per Verona, per il famosissimo spazio esterno al castello di Castelvecchio. Cioè a Verona c'è questo vecchio castello medievale che è stato magistralmente restaurato dall'architetto Carlo Scarpa, che per circa 20 anni ha trasformato questo museo esistente in una specie di palinsesto della propria architettura, realizzando tutta una serie di opere meravigliose, super bellissime, dentro questo museo. Quindi Eisman è stato molto onorato da questa possibilità del fare questo installazione che in parte prendeva alcune di queste griglie. Lui le proietta anche dentro, vedete, no? È come se fossero alcune di queste griglie che creano degli oggetti dentro, ma soprattutto conformano questo paesaggio esterno. Sicuramente un progetto molto bello che noi, siccome siamo dei grandi pensatori, dopo circa un anno l'hanno dovuto togliere, perché la sovrintendenza ragiona sempre a suo modo, no? Per cui ci avevamo sta cosa presa e realizzata, adesso non c'è più, per averci di nuovo questa. Comunque qua parliamo ancora di tutta una situazione, come dire, pre-crisi, che da un certo punto di vista è interessante. Se voi mettete Antonino Saggio, Peter Eisman, vi scoprirete un fracasso di cose, perché io ne ho scritto tante in molte circostanze, in cose che neanche mi ricordo più, pure io me le riscopro, dico, ah, siamo fatto questa cosa, manco me ricordo. Comunque, diverse cose in questi... Dunque, il libro è nel 96, me vengono i brividi, perché siamo nel 2014, cioè quasi 20 anni, quasi 20 anni di questa cosa. Quindi questo in realtà mi pare di ricordare che sia il mio ultimo scritto su Weizmann, che è nel catalogo dedicato alla cosa. Dopodiché ho voluto mettere questa foto per ricordare, voi eravate al liceo, che nel 2003 questa facoltà, cioè la vostra facoltà, ha dato a Peter Weizmann la laurea honoris causa, che è un titolo reale, cioè non è uno scherzo, cioè non è una targa Vanvitelli, no? È una cosa reale. La laurea honoris causa vuol dire che tu puoi esercitare la professione in Italia, ti iscrivi all'albo, cioè non è uno scherzo. Quindi noi abbiamo fatto questa cerimonia per dare la laurea honoris causa a Peter Weizmann, questo è avvenuto nel 2004. E qui ci sono un'altra serie di memorabilia che vi possono interessare in questo contesto. Nell'occasione del 2004 Weizmann ha fatto una vera conferenza, non ha fatto la seduta psicanalitica dell'altra volta, che è interessantissima, ma è una seduta psicanalitica. Che pensate a me quanto mi potrebbe piacere farvi capire questa seduta psicanalitica, ve la potrei descrivere in tutti i suoi dettagli, ma non è il contesto. In questa occasione Weizmann ha fatto una vera conferenza che si chiamava Il futuro della storia. Fu una conferenza importante e il sottoscritto ha fatto l'introduzione a questa conferenza. A quei tempi addirittura non facevamo con l'audio ma facevamo col video, cioè noi avevamo, io avevo degli studenti, degli amici che prendevano con il video, con le videocamere, queste cose. Quindi queste cose, siccome io so questa cosa di conservare tutto, a chi interessa si può andare a sentire non tanto l'introduzione di Saggio ad Eichmann, che ha un valore, anche se un minimo di valore ce l'ha, ma anche in particolare la lezione di Eichmann, che è qua, tutta quanta. Quindi la vedi, sono un'ora di lezione su tutta questa cosa. Eravamo tutti 10 anni fa, quindi non soltanto io, anche lui era più giovane. Qui ci sono varie altre cose, questa è sempre legata a questa occasione della laurea honoris causa. Il 2004 è stato un anno abbastanza denso per noi, non soltanto perché è avvenuta questa cosa, sono avvenute tutta una serie di cose nel 2004. Guarda caso, il 2004 non è soltanto l'anno in cui si è data la laurea honoris causa ad Weizmann qua, ma è stato l'anno anche di celebrazioni, manca a farla apposta, del centenario di Terragni. Il centenario di Terragni ha visto tutta una serie di manifestazioni di cui io sono stato abbastanza attivo perché ero nel comitato nazionale su questo, diciamo, evento, e in particolare il corso del 2004 lavorò tutto sul tema Terragni, era il parallelo al vostro corso, voi lavorate a Telecavo, in quel momento lavoravamo a Terragni, una cosa che noi chiamavamo Terragni futuro, cioè quello che noi facevamo era questo. Parallelo al corso, che è questo come voi lo conoscete, esistevano tutta una serie di lezioni, 6 o 7 grandi lezioni su Terragni, ciascuna di 1 ora e mezza circa, attraverso cui io spiegavo agli studenti il mondo di Terragni. Dopodiché gli studenti, nella parte finale, prendevano un progetto di Terragni e lo mettevano in attrito con l'information technology. Cioè uno adoperava il morphing, per esempio, un altro adoperava tecniche parametriche, altri adoperavano altre tecniche per riprendere quel progetto, costruirlo e allo stesso tempo ricostruirlo e spostarlo in maniera diversa. Su tutta questa cosa noi abbiamo fatto un sacco di cose, mostre eccetera, e alcune cose anche a Como. Nel frattempo Eichmann riesce finalmente, incredibilmente, a fare questo famoso libro su Eichmann che lui continuava a proporre dagli anni 60. Per cui era dagli anni 60 che si sapeva che si occupava, però ma sto libro era un gioco tra gli addetti ai lavori. Ma Peter l'ha fatto, il libro su Terragni, passano 35 anni e lui non faceva mai questo libro. La ragione fondamentale della lite con Tafuri, che a un certo punto si deve a questa faccenda, perché lui chiese a Tafuri di fare l'introduzione, cosa che Tafuri fece, dopodiché lui il libro mai l'ha fatto, allora Tafuri si incavolò come una bestia e gli tolse il saluto, cosa che lui spiega. E Tafuri lo pubblicò a parte in un numero di Lotus, un pezzo che si chiama Il soggetto alla maschera, ma che originariamente era la prefazione a suo libro. Quindi, incredibilmente, non si sa bene come fa, ma lui alla fine, nel 2004, riesce pure a fare questo famoso libro, lungamente atteso. In realtà il libro, almeno per me, è una delusione, perché è un libro che non fa altro che riprendere sostanzialmente la Giuliani Frigerio e la Casa del Fascio, cose che almeno personalmente sapevo che sarebbe stato questo, però altri lo possono aver amato. In questa circostanza viene presentato a Como e di nuovo in questa situazione parliamo di Eichmann, in questa situazione siamo Purini, che avete rivisto nella circostanza recente, io e da, e la cosa di Eichmann. La cosa molto bella è che questo si svolge, però credo che qua non c'è più video, c'è video, si svolge dentro la Casa del Fascio, siamo dentro la Casa del Fascio e niente, questa qua è questa cosa, e potete vedere, credo di nuovo, sia la cosa di Eichmann, sia la cosa mia, ma la cosa bella è che siamo dentro la Casa del Fascio. Io sono completamente senza voce nella circostanza. Sembra che non ci abbia voce, credo che alla fine poi ci sia anche la cosa di Asma. Quindi abbiamo una serie di varie memorabilie su tutte queste cose che tipo. Questa è invece la preziosa registrazione, che non so se hai fatto tu Selenio o tu hai trovato, l'hai fatta tu, e quindi tu hai anche Purini? Perché io, no, hai soltanto Eichmann. Se qualcuno capita di avere i suini, ce la mandi e noi la mettiamo, anzi la mandi a Selenia direttamente, e così abbiamo le due cose insieme e completiamo queste cose. Queste sono varie altre raccolte e questi sono i libri. Vi ho ripetuto, questo è un libro che ha avuto un grande successo, anche perché era una maniera diversa di porre la cosa. Vi ho voluto mettere questo, che è una piccola cosa utile, che è una delle primissime cose che io ho fatto su internet, perché io ho cominciato a usare il web nel 1998, quindi come mio, cosa, avevo fatto da poco queste cose. E quindi, siccome io ho sempre interpretato il web come home, mi venne l'idea di risolvere una crisi in una maniera brillante, cioè mi sarebbe piaciuto mettere il libro. Ma il libro era in vendita, come è ancora in vendita, da parte dell'editore, quindi non è una cosa assolutamente corretta che tu metti il libro se teoricamente te lo dovresti comprare. Allora decisi di fare questa operazione, di fare la versione integrale Director's Cut, cioè ho messo tutto il libro, con alcune immagini, ma è nella versione integrale. Cioè io il libro l'ho dovuto poi tagliare un po' per portarlo a stampa nelle 96 pagine che erano lì. Quindi questa versione, che è una versione per cultori, no, ovviamente, è la versione integrale. Quindi per esempio se voi leggete l'attacco, qui l'attacco vedrete che è un attacco più lungo di come è uscito effettivamente a stampa, perché io lo dovevo tagliare. In realtà probabilmente, come spesso accade nella scrittura, nella regia e tutto, le versioni tagliate in realtà sono meglio, no, perché tu devi asciugare e quindi asciugando vai sull'essenza. Comunque attraverso questa cosa qui c'è tutto il libro, quindi chi vuole lo può, diciamo, leggere da qua. Ovviamente Architettura e Modernità in varie parti che io qua vi ho scritto rivedono il discorso di Eisenman. La cosa interessante di guardarlo verso Architettura e Modernità è che tu lo collochi in un contesto, no? Lo collochi in un contesto, in una fase, in un momento di riflessione politica e sociale accanto ad altri architetti, mentre invece nel libro, anche se io faccio questi raccordi, ci sono meno. E poi almeno due libri che riguardano la collana, perché non c'è bastato fare questo libro qua, ma abbiamo fatto due libri nella collana. Il primo, che questo è uno dei primi libri, è questo di Luca Calofaro, di cui vi ho parlato la volta scorsa, è Eisenman Digitale, e quindi è una fase in cui Eisenman è particolarmente interessato a questa cosa. Siamo nella fase della Chiesa, sostanzialmente, siamo negli anni, metà degli anni 90, parte finale degli anni 90. E poi questo libro, che è un bel libro, e che è appunto La Carta di Zurigo, in cui ci sono questi tre saggi, uno di Eisenman, uno di Kerckhoff e uno mio, che guardano la problematica dell'informatica e dell'elettronica, ciascuno dal proprio punto di vista in realtà. La maniera di guardarla Eisenman è molto diversa dalla maniera mia, è completamente diversa da quella di De Kerckhoff. E questo crea questa griglia. Volevo mettere questa foto, Rosetta. Dunque, questo è Rosetta Angelini, perché tutto questo 2004 è stato anche la nascita del gruppo Nipro, sostanzialmente. Quindi, come dire, questa foto con Eisenman, che è stato uno dei nostri primi ospiti dentro lo studio, abbiamo capito che quasi 10 anni fa questa cosa ci faceva piacere, diciamo, ricordare anche questa cosa e chi aveva partecipato a tutte queste varie, diciamo, momenti, imprese, eccetera, eccetera. Queste sono delle riflessioni fatte negli anni dagli studenti, alcuni sono soltanto dei link, non so se portano, ecco, in questi casi vivono ancora, vedete? Perché questo è un blog, un sito che vive ancora, e magari questo non esiste più perché è stato nel frattempo spostato, ma alcune sono presenti anche qua. Volevo chiudere con il libro, se qualcuno me lo dà, perché l'ho dato in giro, con il mio libro. No, l'altro, quello è di, ecco quello là, se lo mandate avanti per favore. Allora, perché volevo chiudere con questo libro? Perché in realtà la parte finale di questo libro è forse la parte anche più, in qualche maniera, non so come dire, più particolare, perché il libro si chiude con questa parte, 6 domande e una risposta, in cui il senso del titolo con cui abbiamo iniziato, Trivellazioni nel futuro, era veramente la chiave attraverso io cui guardavo questo lavoro, cioè era tutto un Eisenman proiettato alla capacità di creare armi per il futuro e armi per la progettazione del futuro. E queste 6 domande e una risposta, se voi le leggete, in alcuni casi sono domande molto, come dire, molto proiettate verso questi ragionamenti. Poniamo per esempio la 5.3, no? Che leggo qua. Chiuderei con questo, perché ce n'è evidentemente una ragione. Ecco qua. Voi la seguite, la seguite da qua, probabilmente non è esattamente la cosa che io leggo, perché la cosa che io leggo è la versione finale. Questa, come vi dicevo, è la versione intermedia. E quindi probabilmente non è esattamente la stessa. Allora, che cosa dicevo qua? Simultaneità contro velocità. Forse il vecchio paradigma industriale della velocità si è trasformato in simultaneità. La concezione del secolo, del Novecento, è che l'edificio è spazio. Oggi invece si cerca in una nuova direzione. L'edificio è tempo. L'architettura è intesa come macchina che narra simultaneamente di futuro, presente e passato, ma anche che gioca strutturalmente con il problema della simultaneità. Come? Quali salti concettuali dobbiamo ancora fare per riuscirci? Si tratta di includere sistemi di trasformazione automatica degli edifici al variare dell'illuminazione o del numero di persone, oppure del clima, o ancora delle esigenze di sicurezza e di controllo? Questo è abbastanza impressionante, se voi pensate che io ho scritto queste cose tra il 95 e il 96, la collana di informatica, il concetto dell'interattività, ancora ci dovevano nascere queste cose, io è come se buttassi il cuore avanti, no? Dicendo queste cose. Oppure bisogna incorporare sistemi di letterale simultaneità, schermi di computer, televisore, il famoso internet con l'accesso a conoscenze di tutto il mondo e oltre, ma questi strumenti dovrebbero poter trovare una loro intrinseca e necessaria risposta estetica, come l'utilizzo del vetro aveva trovato nella nuova dimensione spazio percettiva del Bauhaus. Se l'edificio non è più soltanto spazio, ma è soprattutto tempo, nei suoi molteplici infiniti aspetti, quali sono le dimensioni spaziali del tempo? Eisner a Cadice, a Cincinnati, ne fa una proposta. Basta? È tutto proiettato in questa direzione. La chiusura del libro è tutto un interrogarsi critico sul futuro. Ecco perché il libro si chiama Trivellazioni del futuro. E immaginate a me quanto mi sia da un certo punto rattristato avere invece un ritratto e un autoritratto che Eisner si è dato sostanzialmente in quella conferenza, tutto completamente racchiuso nel proprio passato, nel proprio, diciamo, anche difficile passato psicologico e psicanalitico, e tutta questa cosa di parlare solo di Alberti, solo di Palladio, questa, diciamo, chiusura quasi immortale della sua conferenza. Arrivederci e grazie. Thank you.